Allora, l'esame come avviene? Avviene che ci troviamo tutti nella sala virtuale di Teams la mattina alle 10, dopodiché facciamo man mano l'appello e direi intorno ai primi 100 effettivamente presenti, incolliamo la password per l'accesso al sito di LibreAll che vi permette di sostenere l'esame. Ovviamente a monte c'è bisogno che vi registriate sul sito di LibreAll che vi abbiamo trasmesso, selezionando il dipartimento, il nostro dipartimento, il FISUF, perché altrimenti non vi fanno vedere gli esami. Fatto quello, una volta che entrate, trovate l'esame lì a disposizione con la password entrate e dovete fare questa breve procedura che dovrebbe essere descritta nella guida, ovvero sia far vedere, mostrare il documento in modo che lo fotografi e vi riconosca, farvi fotografare e stabilire la distanza giusta per i controlli del sistema e poi avete mezz'ora per risolvere 22 quesiti. Ci siamo fin qui? Allora, quest'anno, siccome appunto è un po' particolare, non siamo ancora riusciti a fare in modo di tararlo per ognuno come vorrebbe. Il voto massimo ottenibile è 30, quindi volendo potreste prendere 30 allo scritto. E comunque per il resto la questione rimane identica al solito, ovvero sia il voto va poi registrato, non è che finite lì, è tutto finito, bisogna registrare il voto in sede d'esame. Il voto è integrabile da orale per chi lo vuol fare, fino all'aprile del 2022, comincio a avere qualche problema con gli anni, l'esame probabilmente sarà ripetibile ad aprile. Non so se lo rifaremo online o se torneremo in presenza, però quello insomma ormai avrete notato che ci vuole un attimo di flessibilità per capirle queste cose nel medio periodo. Quindi più o meno l'idea generale è questa: mezz'ora, 22 domande, il sistema vi controlla. Allora per favore non fate i furbi, provateci perlomeno, perché avrete tutta una serie di fotografie, rilievi audio, rilievi video, insomma siete un attimo più controllati del solito, per cui chiunque stacchi, chiunque fotografi, chiunque chiami, chiunque si giri, chiunque parli con qualcun altro, no. Entrate nell'ottica che vi mettete lì e in mezz'ora fate lo scritto. Fine, come andrebbe fatto oggettivamente, però siccome so che tendenzialmente non è così semplice, ve lo ribadisco. Anche perché io, francamente, controllarmi 300 dossier di 200 fotografie a testa per vedere che avete combinato non è che ci abbia tutta sta gran voglia. Saremo lì a controllarvi perché c'è anche il live cam, tra l'altro, quindi saremo lì a controllarvi. Però, insomma, se cerchiamo di fare una cosa un attimo sensata tutti quanti, non credo che ci si offenda nessuno. Se funziona e tutto va liscio, è uno strumento utile perché è molto più comodo per molti versi, insomma, lo scritto fatto così senza dover poi andare a vedere gli iscritti, controllare sì, no, pitch and broad, insomma, sarebbe in effetti un'ottima idea. Per non dire delle ore che ho passato a mettere le domande in archivio, quindi se vogliamo dirlo anche questo, insomma, ha un suo rilievo. Perciò, detto questo, mi pare che dovremmo aver detto tutto, o c'è qualcosa che vorreste che richiarissi? Prego.
Buongiorno professore, io sono del terzo anno, dato che ogni persona dice qualcosa ogni anno, allora io se metti caso non passassi lo scritto, l'orale lo posso fare tranquillamente, non sono del primo anno.
No, se non passa lo scritto l'orale lo salta come al solito. Il
Sì.
problema è sempre lo stesso. Allora, lo ridico per la 12 milionesima volta. Lo scritto è obbligatorio soltanto per i frequentanti del primo anno. Ci siamo fin qui? Ok. Chiunque altro voglia fare lo scritto ne accetta le regole. Le regole quali sono? Che chi sbaglia lo scritto del 19 lo risostiene ad aprile o sostiene l'orale ad aprile. Per cui chi deve laurearsi, chi deve fare cose, chi ha bisogno di scadenze, eccetera, è cordialmente invitato a non farlo, perché io dopodiché gli devo dire purtroppo che ha fatto male lo scritto e se ne parla più. Quindi viene direttamente all'orale, possibilmente a febbraio, perché cioè, martedì sarà una giornata un po' complicata, per cui se riusciamo a evitare gli orali non mi offendo. Se qualcuno deve sostenerlo non è un problema. Ci siamo fin qui? Quindi l'obbligatorio è solamente per i frequentanti del primo anno. Tutti gli altri lo fanno di loro libera iniziativa. E facendolo di loro libera iniziativa, però ne accettano le regole, non è che per loro non valgono. Per cui se lo scritto viene cannato, detto in termini proprio brutali, ci si rivede ad aprile. I frequentanti del primo anno ad aprile lo risostengono quelli che non lo hanno passato, e nel caso non lo passino manco in seconda istanza, vengono all'ultimo appello della sessione estiva, possono cominciare a venire, cioè a luglio. Ci siamo? Come dicevo, ciò non toglie però che possiate sostenerli entrambi e scegliere il voto che viene meglio. Questo non lo proibisce nessuno. Quest'anno però non c'è la questione del 16 e del 17, ringraziando Dio, visto che si arriva a 30, per cui diciamo che 18 è il minimo, quindi non si generano problemi di sorta. Chi non prende 18 è bocciato, fine, e non se ne parla più. Ci siamo fin qui? Ditelo a tutti per favore, perché sta cosa dei terzi che mi scrivono allarmati, che faccio, che non faccio? No, non fate quello che vi pare, nel senso che cerchiamo di fare in modo che sia il più flessibile possibile la cosa, però con un minimo di regole, perché come abbiamo visto, il minimo di regole sindacale ci sta sempre un po' tutto. Ok, quindi questo è quanto. Credo che, appunto, vista la questione, visto che come al solito siete 300 rotti i prenotati, ma poi non so quanti ne verranno perché è sempre una specie di giostra che, come dire, fino all'ultimo ci lascia in ballo, io penso che al massimo con 2 o 3 turni ce la dovremmo togliere, che vuol dire al massimo un paio d'ore d'attesa, messa così. Poi, insomma, visto che siete ognuno a casa sua, non è particolarmente traumatico. Detto questo, i risultati credo vi vengano comunicati dal sistema. Non ho capito se vengono comunicati solamente quelli positivi. Però comunque noi poi pubblichiamo il tutto appena disponibile, una volta fatti gli accertamenti di tutte quante le questioni che dicevamo, di tutti i casi, dubbi che possono emergere o meno, e quindi pubblicheremo come al solito il voto sia sul vostro sito che sul nostro sito. E basta, direi che non ci dovrebbe essere nient'altro. Ok? Allora, per quanto invece pertiene a quello che dicevamo qui, che dovremmo dire stamattina, aspettate un attimo che vediamo se c'è qualcuno che... Questi ci sono. Ok, perfetto. Dicevo che dai vostri colleghi mi sono arrivate un paio di richieste che hanno a che fare con una ripresa dell'eccezionalismo umano e cognitivo e con una, diciamo, un approfondimento del radicamento dinamico. Qualcuno di voi ha qualche altro argomento che vorrebbe ripreso, approfondito, discusso, criticato, whatever? Io non ci credo che non ci sia niente che non avete capito, ragazzi, anche perché poi all'esame purtroppo le cose che non avete capito vengono fuori, per cui facciamo un attimo di, che ne so, autocoscienza collettiva, cerchiamo di scoprire se c'è qualche argomento che potrebbe tornarvi comodo approfondire o rivedere, perché insomma, oggi oggettivamente. Sì?
Io volevo chiederle, come vi ho già domandato via email, che la mia domanda stava più che altro la situazione che concerneva il nostro quando poi abbiamo detto che diciamo, il cambiamento stesso, che noi cambiamo in e quindi non capivo questa cosa, perché sono tanto spaventata dal cambiamento che poi noi in primis siamo cambiamento.
Allora, la paura del cambiamento è sempre lei quel radicamento dinamico, mi pare di capire a questo punto, perché c'avevo anche la paura del cambiamento, non l'ho detta, ma ce l'ho segnata. Ok, sì, questo è un tema interessante. Rischia di essere abbastanza ingombrante, ma vabbè, cerchiamo di farne stato. Niente? Tutti voi sereni e tranquilli. Vabbè, facciamo così. Allora, dunque. Di fatto sono tutti temi che sarebbero pertinenti ai due libri, non di manuale. Il libro di manuale c'è qualcosa? Faccio io? Perché normalmente diciamo che la prima parte della sezione, la lezione la faccio sulla parte, diciamo, generale e la seconda sull'approfondimento più arduo. Però, visto che no, pare che la parte generale la sappiate tutti perfettamente, diciamo che la possiamo pure lasciare da parte, che a me mi annoia mortalmente ormai. E quindi facciamo qualcos'altro. Va bene. Allora, l'eccezionalismo cognitivo è umano. Sì.
Possiamo rivedere il pensiero di Pareto?
Oh, vedi che qualcuno. Perché è partito l'allarme in corrispondenza col pensiero di Pareto? Anche lui, gli rompe le palle anche lui. Va bene, no, comunque, grazie, sì, volentieri. Allora, cominciamo con Pareto. Sempre che si riesca un attimo a zittire sto coso un attimo. Non so perché è partito. Di suo proprio stavolta. Vedi un attimo se riesci a staccarlo, che è particolarmente fastidioso, se Dio vuole. Allora, quest'anno la tecnologia pare che non ci aiuti proprio sin dall'inizio, una cosa. Vabbè, si ribella anche lei. Comunque, allora dicevamo il pensiero di Pareto. Capita bene anche perché appunto a dicembre c'ho scritto un saggio sopra, per cui è tutto abbastanza, come dire, nei pressi. E lo possiamo usare anche per arrivare all'eccezionalismo umano e vedere un po' di cosette in più. Allora, come forse vi ricorderete, il buon Pareto nasce come ingegnere. Deo, grazie. Nasce come ingegnere e segue poi una traiettoria estremamente peculiare, che è interessante tenere presente, perché appunto nasce come ingegnere, poi diventa economista, perché conosce Maffeo Pantaleoni, che era uno dei più grandi economisti italiani degli inizi del Novecento, e dopodiché diventa sociologo. E questa cosa, come vi ho già detto, lascia abbastanza perplessi, o perlomeno anche ammirati per molti versi, perché come dire, passare dall'economia alla sociologia rappresenta un tonfo in termini di status abbastanza significativo, come probabilmente avrete cominciato a capire. Perché? Perché l'economia è l'istituzione chiave del tempo corrente, ancora oggi, e mentre la sociologia, come abbiamo visto, non è che goda di stampa particolarmente brillante. Sarebbe utile, oggettivamente, io sono abbastanza convinto di questa cosa visto che la insegno, però non stiamo riuscendo a convincerne tutto il resto del mondo, pare, insomma. Vedremo se questa benedetta pandemia ci aiuta o meno, ma non sembrerebbe. Vista la messe di virologi, ogni tanto ne sento uno nuovo, non avrei mai detto che ci fossero tutti questi virologi in Italia o nel mondo, invece ne sono veramente una pioggia, come si dice. Vabbè, comunque, ad ogni modo, detto questo, perché Pareto diventa prima economista e poi sociologo? Perché ha un carattere, diciamo, se vogliamo dire, difficile, ecco, chiamiamolo così, spigoloso, litiga un po' con tutti. E soprattutto ha una certa dirittura morale, quindi quando lo mandano a dirigere le ferriere Valdarno, che stanno tra l'altro neanche troppo lontane perché sono un paio d'uscite d'autostrada da qui, ha una serie di scontri sia politici che burocratici che amministrativi col sistema che era a quel tempo statale e quindi appunto manda tutti a morire ammazzati, detto così proprio simpaticamente, e diventa economista. Diventa economista e fa anche delle cose interessanti, nel senso che se voi avete o studiate o qualcuno dei vostri amici studia economia, i teoremi di Pareto che studiano ancora oggi sono i suoi, non è un caso di omonimia, è proprio lui. Per cui, insomma, aveva una certa capacità, una certa intelligenza abbastanza pronunciate. Perché allora decide di sacrificare un futuro tutto sommato brillante, perché appunto, ripeto, uno dei migliori economisti europei nei primi del Novecento era più o meno il massimo che si potesse ottenere in ambito accademico e di studio, perché non gli tornano i conti. E questa cosa in qualche misura ci mette davanti una condizione che per la modernità è diventata abbastanza comune, ovvero sia di quelli che, pur essendo convinti del discorso moderno, non lo vedono realizzato. Vi ricorderete probabilmente che abbiamo visto con Durand che le strutture caratteristiche del regime diurno si chiamano schizomorfe, no? Che vuol dire schizomorfo? Vuol dire tendente alla divisione. Per certi versi vuol dire, se prendiamo anche il gergo della psicologia e della psichiatria, vuol dire tendente alla schizofrenia. E la schizofrenia di fatto è divisione, no? Vuol dire che chi ne soffre è separato in uno o più personalità, caratteri, soggettività e via discorrendo. Non so se avete visto i vari film che ultimamente girano in proposito, ce ne sono parecchi, guarda caso. Quindi, questa cosa è abbastanza comprensibile in quest'ottica. Perché? Perché la modernità di fatto fa dei discorsi che sono complicati da gestire. Per esempio, come abbiamo visto, afferma che l'essere umano è tale perché è razionale. Vi ricordo Cartesio, vi ricordo il Cogito Ergo Sum, vi ricordo che abbiamo detto, e lo ridiciamo oggi in modo un attimo più articolato, che il Cogito Ergo Sum ha avuto un grandissimo successo, non tanto per la sottigliezza filosofica, perché come abbiamo detto più volte, la filosofia l'ha già criticato abbondantemente, per la filosofia non è più un problema Cartesio, per il resto del mondo invece lo è rimasto, perché l'idea cartesiana è stata geniale, non tanto in termini filosofici quanto in termini esistenziali. Ovvero sia, ha dato agli esseri umani un criterio abbastanza, al tempo abbastanza semplice, per per sentirsi umani. Perché il problema, il nostro problema oggi, forse ancora più che al tempo, è quando siamo umani e se siamo umani. Perché essere umani non è ovvio, non è banale. È qualcosa che, come forse avrete notato nella profusione del discorso pubblico, ultimamente torna spesso e volentieri in ballo, no? Ci si interroga se quelli che fanno certe cose sono umani. Le certe cose possono andare dal far morire centinaia di migliaia di persone di ghiaccio all'addiaccio, come sta accadendo oggi in Bosnia, oppure nelle onde del Mediterraneo, oppure speculare sulle mascherine, speculare sui vaccini, speculare su tutta una serie di questioni che abbiamo visto recentemente in gioco, no? Ecco, là la domanda è: ma è umano? Il che dimostra che cosa è umano non è ovvio. E questo è il problema. Noi siamo molto rapidi nel attribuirci umanità, no? Tant'è che da Cartesio in poi, con la modernità in particolare, è un problema che non si è più praticamente posto a livello, diciamo, di retorica comune, di discorso comune. Ma a noi rimane il dubbio. E perché ci rimane il dubbio relativamente alla nostra umanità? Perché in qualche misura essere umani è il primo livello del famoso riconoscimento di cui abbiamo parlato. Non a caso gli schiavisti, che ne parliamo come se non ci fossero più, ma purtroppo abbiamo ancora anche quelli, ma vabbè, facciamo conto che sia finito lo schiavismo almeno come istituzione, però su cosa prosperava fondamentalmente? Sul mancato riconoscimento di umanità di coloro che facevano gli schiavi, no? L'afroamericano, l'indiano, il polinesiano, il cinese, tutti quanti erano subumani dal nostro punto di vista. E quindi potevano essere sfruttati senza nessun problema, perché non c'era da riconoscere nulla. Erano risorse come tutte le altre. Che succede poi? Che a un certo punto, come vi ricorderete probabilmente, arrivano gli illuministi fine 700 e ci dicono che uguaglianza, fraternità, siamo tutti uguali, no? Abbiamo tutti gli stessi diritti, eccetera, eccetera, cosa che cozza un po' con questa presunzione di non umanità degli altri, no? E però comincia a metterla in crisi, evidentemente, perché qualcuno comincia a rendersi conto che magari il problema potrebbe effettivamente esistere, quindi magari stiamo sfruttando qualcuno. Abbiamo visto anche, se vi ricordate, lungo le varie ore di lezione che abbiamo sostenuto, che questa cosa porta a una serie di, come dire, riflessi interessanti per quanto ci riguarda, perché si passa dalla famosa idea della cultura con la C maiuscola, che avrebbe dovuto riguardare tutti gli esseri umani e non gli altri, alle famose culture con la C minuscola, che invece sono le culture di tutti e che cominciano quindi a essere umanamente diffuse per certi versi, quindi anche qualcuno che non ha la stessa cultura nostra può essere umano senza particolari traumi. Quindi questa cosa ovviamente destabilizza ulteriormente la questione fino ad arrivare ad una presunzione di umanità diffusa che arriva dopo la Seconda Guerra Mondiale, vi ricorderete, con la Dichiarazione dei diritti, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e tutte queste cose qui, che come al solito riflettono la nostra tendenza a generalizzare al massimo, ma poi non vengono particolarmente recepite, perché se vi ricordate, se ve l'ho detto, a fronte della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo esiste una Dichiarazione Islamica dei Diritti dell'Uomo che non capisce perché dovrebbe essere la stessa della nostra. Insomma, ci sono anche lì tutta una serie di questioni ancora aperte. Però in generale noi abbiamo quest'idea, no? Perlomeno sancita normativamente e diffusa, che tutti si sia umani a prescindere. Sta cosa però per noi non è affatto ovvia. Nel senso che spesso e volentieri anche noi, nella famosa questione dell'autoascolto e del conosci te stesso, di cui abbiamo parlato quasi alla nausea, ci sorprendiamo ad avere delle reazioni, dei pensieri, delle idee che ci scioccano. Quindi anche per noi a volte pensare di essere umani non è così facile. Quindi Cartesio che cosa fa invece? Ci offre una via d'uscita, ci dice: guarda, finché sei razionale sei umano. Quindi se basta che ti comporti in modo razionale, hai risolto, non c'è da porsi ulteriori questioni, gli altri lo accettano, diciamo che è una scorciatoia estremamente utile ed estremamente comoda. anche perché Cartesio non ha in mente la nostra ragione. Cartesio ha in mente una ragione, la ragione al suo tempo, che è più simile a quella di cui parla Edgar Morin nel famoso libro che avete studiato, che non a quella che invece viene normalmente messa in campo oggi. Quindi, al tempo, essere razionali voleva dire avere un minimo di logica, riuscire a essere progettuali, non lasciarsi prendere da emozioni incontrollate più di un tot, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche la ragione, come abbiamo visto, non è qualcosa di dato. La ragione è qualcosa che cambia nel tempo, è qualcosa che va definito di volta in volta. E questo è uno dei temi interessanti sui quali vi inviterei a riflettere anche in futuro, ovvero sia che appunto tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare non ha una sua consistenza oggettiva, anche se ce lo raccontiamo, ma è qualcosa sul quale ci mettiamo di volta in volta d'accordo. È oggetto di quel famoso consenso intersoggettivo di cui abbiamo parlato estensivamente, che porta a stabilire delle convenzioni. Quindi, che succede? Che la ragione, man mano che cambiano i termini della cultura, man mano che cambiano le ideologie di riferimento, le teorie filosofiche di fondamento, cambiano. Anche la ragione non è più la stessa di Cartesio, ma già parecchio tempo fa. Quindi a fine Settecento è un'altra ragione, a fine Ottocento è un'altra ragione, una ragione che si specifica sempre più, guarda caso, in termini economicistici. Come abbiamo visto, è qualcosa che si specifica sempre più in termini strumentali e di controllo del mondo, di dominio del mondo e di guadagno economico. Quindi da un'attività, diciamo, di conoscenza, da un'attività di regola del nostro disordine interiore costante, la ragione diventa una pretesa di profitto. Diventa quella che informa la famosa azione economica di cui abbiamo parlato piuttosto ripetutamente e di cui parla anche Pareto, come vedremo a momenti, no? L'azione economica qual è? Abbiamo detto che l'azione economica, c'è qualcuno che me la vuole dire? Una botta di protagonismo? Vi vorrei far vedere le vostre espressioni, no? Devo montarla una telecamera sulla platea prima o poi, sono anni che lo dico, ma è divertente. Ad ogni modo, l'azione economica è l'azione che massimizza il profitto. Ok? Quindi è l'azione, diciamo, che detto in termini proprio brutali, al minima spesa, minimo sforzo, fa corrispondere il massimo ritorno. Ok? E questa cosa della massimizzazione dei profitti è importante da ricordare perché di fatto è la nostra regola non detta. È quella sulla quale si fondano tutte le campagne di promozione marketing. È quella sulla quale si fondano tutte le logiche organizzative delle grandi o meno imprese, è quella sulla quale in linea di massima si fonda il nostro comportamento, perché vi ricordo, mi pare che ne abbiamo parlato a una delle ultime lezioni, che la famosa questione del supersize di McDonald's è di fatto un'applicazione di questo principio. Nel momento in cui io spendo, e sto dicendo delle cifre a caso, 50 centesimi per le patatine piccole, 70 centesimi per le patatine medie, 90 centesimi per le patatine grandi e 1 euro per le patatine enormi, quali prendo io? Le enormi, esatto. Anche se magari non ne ho voglia, è quello il problema. Quindi come vedete il mio criterio non è un criterio di che voglio, ma è un criterio di che mi conviene. Dico, vabbè, alle brutte le butto. Ecco. Non so se vi rendete conto che se moltiplichiamo per, che ne so, 100 milioni di persone che comprano le patatine, che buttano quelle che gli avanzano, ci potevano mangiare 150 milioni e stavamo a posto tutti quanti, tanto per dirne una, perché non è che lo spreco sia privo di costi. No? Le patatine che butti tu sono quelle che non mangia qualcun altro, che avrebbe potuto mangiare, tanto per dirne una. E comunque, i 30 centesimi che tu spendi perché te pare che te convenga, anche se avresti mangiato le patatine piccole, sono sempre 30 centesimi che perdi, a te non pare, ma non te pare per un discorso ideologico, non per una questione razionale. Vorrei che fosse chiara sta cosa. Che noi abbiamo talmente battuto sul tasto della massimizzazione dei profitti, che quando ci sembra che ci sia un affare, lì vince l'immaginazione, ragazzi, tanto per cambiare, non c'è niente di razionale in tutto questo. No? C'era un fumetto di tanti anni fa, sui boomer americani degli anni 50, che si chiamava Blondie e Dagoberto. Allora, a un certo punto, lei era la tipica casalinga americana che andava a fare spese, lui il tipico, diciamo, proto-manager del periodo. A un certo punto lei torna a casa con tre o quattro buste piene di roba, ovviamente, perché c'erano le offerte al supermarket, e gli dice: c'era un'offerta sul salmone che era assolutamente imperdibile. E lui dice: ma a noi non piace il salmone. E beh, che è un buon motivo per perdere l'offerta. Che era esattamente la logica della questione. Noi lì non stiamo comprando cose, noi stiamo in qualche misura, come dire, riproducendo una norma. La norma è quella che dobbiamo cogliere l'affare, cogli l'attimo, no? Questi imbastardimenti insopportabili del famoso carpe diem, sono esattamente questo, perché è entrata talmente nel nostro modo di operare l'idea della massimizzazione dei profitti, che quando ci sembra che qualcuno ce l'ha, no? Non so se avete presente gli artigiani della qualità e tutta la banda, sconto al 50, più 40, più 30, più 10, scade domani, corri, stai perdendo. Ecco, tutta questa logica è esattamente fondata su questo. L'idea che tu potresti fare un affare, quindi massimizzare la tua spesa, ma guarda caso dura una settimana, 10 giorni, poi dopo ce n'è un'altra, perché non so se avete notato, ma ogni domenica ne finisce una e ne ricomincia un'altra, quindi basta avere un po' di pazienza. Però di fatto è questo il problema, ovvero sia che noi abbiamo impostato la grandissima parte dei nostri comportamenti, anche quelli che non sarebbero economici, su criteri che invece sono bastardamente economici, se posso dire. Ed è questo il fa di fatto l'economicismo. L'economicismo vuol dire ragionare in termini economici sempre, anche quando non sarebbe opportuno, no? Perché dopodiché il tuo colesterolo, il tuo fegato e tutta una serie di tue funzioni vitali risentono le famose patatine che hai comprato e poi alla fine le mangi, perché in linea di massima sono lì che fai, non le mangi, e di fatto tu stai spendendo in prospettiva molto più di quanto tu abbia risparmiato con quelle maledette patatine. Però il problema è esattamente questo, tu non ci pensi.
Supermercato quando si scrivono 99 centesimi, si
Esatto.
scrivono un euro, ti fanno vedere che era a centesimo, non è a euro, quindi tu lo compri.
Esatto, la vostra collega mi pare che sia piuttosto, come dire, prossima a queste benedette strategie, ma di fatto è così. Cioè, avete fatto caso, suppongo, no? C'è sempre il 9 nei prezzi. 899, 999, 1,99. Perché? Perché psicologicamente questa cosa con noi funziona. Ma funziona perché? Perché ci sono a monte questi presupposti, ragazzi. Vorrei che fosse chiara questa cosa, non è che è naturale, perché qui noi abbiamo questa brutta idea del pensare che le cose siano naturali, ma questo non è naturale affatto. È il frutto di parecchi decenni, per non dire secoli, di pratica di questo tipo di ragionamento, che a un certo punto per noi diventa naturale. No? Lo accettiamo come se fosse chiaro, ma non lo è. Già ve l'ho detto, ve lo ripeto, ma è una cosa che provateci una volta, no? Le costa 20 centesimi, potete farlo. Quando vi offrono la famosa brioche in più in autogrill, o il succo di frutta, o lo yogurt, o tutto quello che a voi non interessa, ma vi costa comunque di meno, perché funziona così, no? Se io compro un caffè e una bottiglia d'acqua, spendo tot. Se io ci metto anche il cornetto, spendo meno. E quando tu gli dici che non lo vuoi il cornetto, quello dall'altra parte ti guarda con gli occhi sgranati, dice: come non lo vuoi il cornetto? Buttalo. Ma come buttalo l'anima di eccetera? No, voglio dire, stiamo parlando di cose che dovrebbero avere una qualche dignità, al di là del fatto del cibo, del problema della fame, eccetera, eccetera. Però, no? Eppure la questione è: oh, a te ti conviene, risparmi 30 centesimi. Anche se non vuoi il cornetto, anche se te ne frega un accidente, anche se magari ti fa pure male. Però non è quello il punto. Il punto è che a te conviene. O pare che convenga, che insomma, è un po' diverso. Ok, quindi il problema dell'azione economica è questo, ovvero sia del fatto che in qualche misura massimizza questo profitto per chi la compie e non si cura dei riflessi altri che potrebbe avere questo comportamento, in linea di massima, per esempio, etici, tanto per dirne una, no? Quindi Weber, se vi ricordate, la chiama azione razionale rispetto allo scopo. Che è quella che poi si sente dire ormai come una specie di mantra quando vi dicono business is business, no? Gli affari sono affari, non è che posso stare a guardare se qualcuno muore di fame, qualcuno perde la sua pensione, qualcuno sta male, ma che me ne frega a me, no? Se c'era bisogno che qualcuno avesse le mascherine. Non è quello il problema è massimizzare i profitti. Questa è l'azione rispetto allo scopo, razionale rispetto allo scopo. Vuol dire un'azione che non prende in alcun conto i riflessi non economici del suo farsi. Ok? L'azione razionale rispetto al valore, invece, che viene sempre teorizzata da Weber, ma è un po' diversa, e credo sarebbe quella che sarebbe opportuno che cominciassimo ad applicare, è un'azione che invece prende in conto i riflessi e le possibilità non economiche. Perché noi agiamo nel mondo, non agiamo nell'economia, sarebbe carina se sta cosa la capissimo, anche perché questo è proprio uno dei grandi problemi dell'oggi, dove la finanza vive da un'altra parte, come avrete notato. No? Guardate gli andamenti delle borse, guardate la rispondenza o meno tra avvenimenti reali e non, è un po' scarsa. No, per essere un'attività che dovrebbe essere quella che, come dire, risulta dall'insieme di quello che accade nel mondo, attualmente l'economia si è proprio, come dire, distanziata estensivamente da questo discorso. No. E questo è il grande problema. Perché l'economia ha messo a punto quella strategia di cui dovrei avervi parlato, che è quella dell'esternalizzazione, per la quale tutto quello che accade al di fuori non è un suo problema. E vi faccio presente che questo modo di ragionare è alla radice del problema dell'ambiente, tanto per dirne una, no? Perché se io non mi pongo il problema del fatto che inquino, del fatto che avveleno i terreni, avveleno le acque, tutte queste cose qui, faccio come pare, mi conviene, no? Magari c'è un appezzamento che risponde perfettamente ai miei requisiti economici, però guarda caso sta su una falda acquifera. Non so se avete sentito di questa cosa geniale dell'attuale deposito unico di scorie radioattive in Italia, che sta vicino a Vercelli e sta piantato su una falda acquifera alla convergenza dei tre canali, di quali uno un fiume. Posto intelligente da scegliere oggettivamente, no? Quindi uno dice, vabbè, ma come gli è venuto in mente? Io non lo so, faccio un'ipotesi, ma così tanto per buttarla lì, e probabilmente era un territorio di qualcuno che aveva interesse a venderlo. O qualcosa del genere, perché il problema è lì. La discrasia tra l'azione economica e l'azione razionale rispetto al valore sta proprio lì, che mentre una si pone il problema, ma ok, guadagno, ma che succede se per caso c'è un terremoto, c'è un'inondazione, c'è un qualunque tipo di problema, qui succede in finimondo, che è quello che improvvisamente hanno scoperto giusto appunto ieri o l'altro ieri, e quindi magari non lo fa. Invece un'azione razionale rispetto allo scopo dice, vabbè, ci sarà un problema, ci pensa qualcun altro, a me che me frega, stop, chiuso, non è un tuo problema. Ok? Ecco, allora l'idea che non siano nostri problemi sarebbe ora che ce la lasciassimo alle spalle, perché sono tutti i nostri problemi, ragazzi. Quello che sarebbe opportuno cominciare a comprendere. Allora, quando Weber parla di azione razionale rispetto al valore, come vorrei che si chiarisse, non è che parla di gente invasata che fa cose senza senso. Non parla dei fondamentalisti di tutti i colori e forme che esistono. Parla di gente che ha una coscienza etica. E che magari è disposta a sacrificare parte di quel massimo profitto che potrebbe ottenere per qualche ragione non economica, no? Vi faccio presente a livello di, come dire, di diffusione di comportamenti. Ci sono una classe di imprenditori che comincia con Olivetti in Italia, ma poi comunque si diffonde, eccetera, che fa cosa? Che condivide i guadagni con i propri dipendenti. Che li ridistribuisce al territorio per far ottenere loro qualcosa. C'è gente che nelle sue politiche, nei suoi lavori, nei suoi comportamenti spende di più perché crede che convenga, comprando una macchina ibrida, comprando una macchina non a benzina, installando certi tipi di tecnologia a casa, comportandosi in certi modi. Tutto questo non è insensato, è razionale. Io credo che sia molto più razionale dell'altro. Perché nel momento in cui io sto attento a quanta acqua calda spreco o non spreco a casa, quanta ne uso per lavare i piatti, nel momento in cui io faccio la raccolta differenziata, mi comporto in certi modi nel consumo delle risorse, eccetera, eccetera, io sto facendo qualcosa che è importante non solo per me, ma per tutti. E siccome, come abbiamo visto, al di là della teoria dell'azione caotica di cui abbiamo parlato, dell'effetto farfalla, noi dobbiamo anche entrare in un'ottica di moltiplicazione di comportamenti. Il comportamento virtuoso di uno può sembrare insignificante, ma il comportamento virtuoso di 5 miliardi di persone non è insignificante, a prescindere dal caos, a prescindere da tutti gli altri ragionamenti che abbiamo visto sulla mancanza di proporzionalità. Quello che dobbiamo cominciare a capire, che ancora non abbiamo interiorizzato, è che noi siamo quasi 8 miliardi sul pianeta. tanti. Allora, se 8 miliardi buttano una busta di plastica in mare, sono 8 miliardi di buste. So se la vedete la questione dov'è. Per quello che a voi sembra insignificante per voi, moltiplichiatelo. No? Io butto 10 cicche di sigaretta al giorno, e che saranno mai 10? Ok, fai un po' 10 per 8 miliardi, quante diventano? 80 miliardi di cicche, che non ci, di cui non ci libereremo per secoli. Questo è il problema. Capito? Questo che richiede che si abbia una coscienza etica. Perché qualunque gesto venga fatto da chiunque oggi non è il suo. E questo ha a che fare anche con tutti i ragionamenti che facciamo sulla libertà, no? La libertà, ho capito, la libertà fino a un certo punto andrà compresa, no? Perché noi non siamo da soli. Se fossimo soli sul pianeta, potremmo fare quello che ci pare, dureremmo, che ne so, 40 minuti, più o meno, probabilmente. Però, insomma, in quei 40 minuti saremmo liberissimi. Ma non ci stiamo. Noi siamo qui insieme a un sacco d'altra gente, che può piacerci, non piacerci, è umana, non umana. Tutte queste cose le dobbiamo di volta in volta stipulare. Però ciò non toglie che noi li stiamo. Quindi non possiamo far finta di no. Non possiamo far finta di poter fare come ci pare, perché tanto chi se ne frega. Carino, però un po' oramai è un tantino fuori da qualunque tipo di ragionamento, al di là dell'infantilismo della prospettiva. Quindi capite che un'azione razionale rispetto al valore applicata e diffusa comincia a diventare uno strumento di salvaguardia dei diritti delle minoranze, di salvaguardia dell'ambiente, di ridistribuzione delle risorse, un sacco di cose potrebbero accadere se la piantassimo di voler massimizzare i nostri introiti. Cosa che tra l'altro non facciamo spesso e volentieri, e qui torniamo a Pareto. Perché? Perché pur avendo stabilito che l'azione deve essere razionale, che l'uomo deve essere razionale, che la razionalità è diventata sempre più economica, quindi di fatto l'uomo dovrebbe comportarsi in modo economico, e l'uomo non lo fa. Il problema è lì, no? Dice Pareto, io guardo e vedo che più o meno 7-8% delle azioni che testimonio possono essere definite razionali, o logiche, come dice lui, perché c'è questa inferenza verso il mondo della matematica. Allora, come vedete, Pareto è onesto per certi versi, no? Si rende conto che le cose non tornano, e quindi dice, è inutile che io studi l'economia per capire quello che accade, perché l'economia non me lo sa spiegare, visto che l'azione economica la usano in pochi, allora devo capire perché tutti gli altri invece non sono così logici. E le azioni non logiche invece formano l'altro 92%, che non è poco se ci pensate. Allora, un modo per capirle un po' meglio sarebbe farvi due conti. Ovvero sia, vedere anche nella vostra vita, nei vostri comportamenti, quando voi siete logici e quando no. Perché è interessante, questo si può testimoniare direttamente dal vivo, voglio dire, no? È un comportamento nostro. Allora, a voi risulta di comportarvi ogni volta che è possibile in ossequio alla regola della massimizzazione dei profitti? Ecco, appunto, è esattamente quello che nota Pareto. Però finché ve lo dice Pareto, dice, vabbè, Pareto chi era? Ecco, ma se uno comincia a accorgersi del fatto che di fatto lui non lo fa, la cosa è un po' diversa, no? Perché la questione diventa, uno, perché dovrei essere economico in tutte le mie azioni, visto che non ci riesco? Due, che faccio se mi scopro non economico? E questo è un po' il background, diciamo, di Pareto, perché la teoria di Pareto si limita per certi versi a dire questo, ovvero sia, ci sono le azioni logiche, che sono fatte in un certo modo, e prevedono, se vi ricordate, che i mezzi siano adeguati ai fini nel giudizio di un terzo. Perché il giudizio di un terzo? Perché per ognuno di noi, in linea di massima, i mezzi sono adeguati ai fini, altrimenti, a meno che non si sia completamente folli, le azioni che mettiamo in campo, no, ci sembrano sensate. Ma ci deve essere questa istanza economica giudicante a monte che dice è vero o non è vero. C'è la famosa faccenda dell'esempio del, come si chiama, di sti benedetti marinai greci, che non se ne può più, col dio Poseidone, che dice Pareto, dal loro punto di vista, facendo i sacrifici al Dio, si comportano in modo estremamente razionale, perché loro credono che esista un Dio, di conseguenza andando per mare vorrebbero che questo Dio non gli facesse danni particolari, quindi bruciano quello che trovano, non mi ricordo, pezze di seta o latte di capra o quello che Madonna sia, e pensano di aver risolto. Quindi dal loro punto di vista è perfettamente logico. Ma siccome io che sono il terzo esterno so che non c'è il Dio Poseidone, so chi gli ha detto, ma diciamo che a lui risulta non esserci il Dio Poseidone, allora so pure che questa è una stronzata fondamentalmente, quindi non va bene come agire. Quindi l'istanza giudicante in qualche modo è un'altra manifestazione, per esempio potremmo dire, di colonialismo, no? Ovvero sia, noi riteniamo di avere, noi sappiamo di avere l'unica cultura che abbia senso e giudichiamo tutte le altre alla stregua della nostra. Se il giudizio funziona, bene, altrimenti, no? Come Poseidone, come gli indiani Hopi, come tutta una serie di altre popolazioni e culture. E queste sono le azioni logiche. Le azioni non logiche, invece. Ecco qui la cosa un attimo più interessante. Perché cosa chiama in causa Pareto per spiegare tutto questo? Chiama in causa due idee interessanti, due concetti, due entità, i residui e le derivazioni. E qui possiamo approfondire. Adesso vi do le due definizioni di residuo e derivazione, poi ci facciamo 10 minuti di break, che abbiamo fatto un'oretta, e poi ricominciamo. Allora, i residui, secondo Pareto, cosa sono? Sono tutta una serie di moventi inconsci, no? Dove possiamo ammucchiare, che ne so, istinti, passioni, desideri, fantasie, tutte queste cose che con l'umano non hanno a che vedere. E che spingono in qualche misura all'azione non logica, che quindi per certi versi è involontaria, no? Perché la volontà è economica, abbiamo detto, quindi. E poi ci sono le derivazioni, perché? Perché, come dice uno dei miei colleghi che ha appena scritto una introduzione a un libro di Pareto, dice: l'uomo è comunque un essere raziocinante e anche se larga parte delle volte agisce in modo non razionale, però vuole essere convinto di averlo fatto. E qui su questo poi adesso ne parliamo, però intanto accettiamola per buona. Quindi le derivazioni cosa sono? Sono delle razionalizzazioni a posteriori. Io faccio un'azione non razionale, dopodiché mi racconto i motivi razionali per cui l'ho fatta. Baro, detta proprio così, no? E anche qui c'è da riflettere un attimo, perché lo so che sto barando? Cioè me ne rendo conto? Sono proprio schizofrenico fatto e rifinito o no? Perché come vedete qui, questo è un comportamento schizofrenico. Quando vi dico che Durò guardava lontano e c'era un bell'occhio, aveva capito perfettamente che l'essenza di questa pretesa di razionalità porta alla schizofrenia, perché tu fai una cosa e poi ti racconti che l'hai fatta per un altro motivo?
È un'azione non logica, cioè io mangio e penso come non lo so,
Mangiare tanto, potremmo dire, perché mangiare sarebbe opportuno in generale, insomma, anche
sì, ma
logico,
è
altrimenti
un'azione
caschi per
che
terra.
non è che tu ci pensi veramente nel farla, cioè la fai tra virgolette per abitudine, per una
Boh, di questo possiamo discutere un attimo, però per esempio per Weber potrebbe essere un'azione tradizionale o un'azione emozionale, no? In Pareto queste categorie non ci sono, cioè o il logico o il non logico. Però il problema è, diciamo, riportandolo invece, uscendo dalla questione del cibo, che potrebbe essere un po' complicata da gestire, ma ci pensiamo magari un attimo all'ora prossima. La questione dell'azione non logica è questa, ovvero sia, non so, l'acquisto, come credo di avervi detto, di qualcosa che non mi posso permettere, o il frequentare qualcuno che sarebbe perfettamente ovvio che io non frequentassi più, fare un lavoro che non mi piace, insomma, tutta una serie di cose, no? Che da un punto di vista della mia, come dire, gestione personale, della mia economia di vita, e vi ricordo che economia non è un brutto termine, anzi, insomma, sarebbe la gestione della casa, quindi no, sarebbe carino. Quindi da un punto di vista della mia economia personale non sarebbe sensata, ma che io faccio lo stesso. Perché? No? Abbiamo visto che, per esempio, c'è tutto un problema di aspettative. Però qui c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di più problematico una volta che lo comincio a vedere, no? Perché capisco la derivazione, perché non voglio sentirmi matto fondamentalmente, no? Ma perché è così importante che io non mi debba sentire matto? La questione è lì. Perché devo avere questa spinta a razionalizzare, a spiegarti il perché, il per come ho fatto qualcosa che è palesemente stupido, è palesemente errato. Questo adesso lo vediamo nell'aura prossima, per quale motivo c'è questa profondissima esigenza che Pareto ha visto bene, perché è chiaro che il meccanismo della derivazione funziona, ragazzi, è ovunque, ce l'abbiamo da tutte le parti il meccanismo della derivazione. È proprio, credo, uno dei meccanismi fondanti del nostro modo di essere. Però è anche piuttosto problematico perché appunto porta con sé un costante squilibrio per certi versi, una costante richiesta di dar conto, una costante richiesta di spiegazione, una richiesta di senso. Quindi questo è abbastanza interessante. Ok, break. Allora riprendiamo la questione. Quindi abbiamo visto, tanto per ricapitolare un attimo, le azioni di Weber. Razionale rispetto allo scopo, razionale rispetto al valore. Il problema dell'economicismo che Weber chiama razionalizzazione, poi anche, come dire, burocratizzazione per molti versi, perché più o meno ha le stesse radici, ovvero sia questa esigenza di progettazione, pianificazione, previsione, non è fine a se stessa, ma è mirata a ottenere il massimo possibile da ciò a cui viene applicata. Che siano le organizzazioni, che sia la distribuzione delle risorse, che sia l'efficienza dei servizi, quello che vi viene in mente, comunque la pretesa a monte sarebbe quella appunto di ottenere il massimo possibile da qualunque oggetto al quale ci si rivolga, sia un'azienda, un'amministrazione, un ospedale. No, non a caso vi ricordo che siccome la lingua non è neutrale, per esempio, i presidi sanitari sul territorio prima si chiamavano USL e adesso si chiamano ASL, non so se ci avete fatto caso. Perché? Perché prima erano unità sanitarie locali, adesso sono aziende sanitarie locali. E non ci si è posti granché la domanda del perché Madonna dovrebbero essere delle aziende. No? Perché l'azienda che prevede? Prevede un profitto. Non so se vedete la questione. Cioè, dal servizio, dall'erogazione del servizio, che doveva essere una funzione, no? In qualche misura neutrale, o comunque insomma una qualche funzione statale per tutti, siamo passati a una generazione di profitti che poi ha portato a una serie di squilibri fra il pubblico e il privato, del quale forse avrete sentito parlare, che per esempio in Lombardia ha causato la catastrofe del recente Covid, tanto per dirne una, no? Perché le strutture pubbliche non c'erano più fondamentalmente, erano delegato al privato. Il privato evidentemente risponde alla logica dell'azione razionale rispetto allo scopo e non al valore, e di conseguenza, no? C'è questo piccolo problema gestionale generale che ci si presenta. Quindi, uno dei grandi problemi con i quali abbiamo a che fare è questo discorso, appunto, della massimizzazione dei profitti. Con riferimento a questo discorso, Pareto appunto ci dice che si possono distinguere azioni logiche e non logiche e che le azioni logiche però, che sarebbero quelle appunto che rispondono a questo imperativo, sono poche. I conti non tornano, manco lì, tornano quasi da nessuna parte, però insomma a parte tutto. E quindi ci spiega che le azioni non logiche invece sono causate da questi benedetti residui. Ora, perché si chiamano residui? Una bella domanda. Anche perché è, diciamo, grammaticalmente sbagliata come definizione. Perché se voi andate a prendere i vocabolari, vi dicono che residuo è una quantità trascurabile, è uno scarto, è comunque qualcosa di residuale, manca a dirlo, si chiama così, no? Qualcosa che resta, ma di poco conto. Allora, se io dovessi ragionare, e vi ricordo che Pareto era un positivista, il che vuol dire non che fosse ottimista perché non era ottimista per niente, ma come abbiamo detto era attento ai dati, no? Perché il positivismo ha questa forma di religione laica per il dato che teoricamente dovrebbe avere un suo significato indipendente da noi, vabbè, poi qualcuno me lo spiegherà, ma comunque insomma l'idea generale è questa. Allora, se io avessi dei dati nei quali vedo i numeri e basta, e c'è un 6, un 8 e un 92, secondo voi il residuo qual è? L'8, no? Ragione vorrebbe, no? Visto che. Ecco, invece Pareto, che appunto è tanto razionale, tanto oggettivo e tanto attento a questi dettagli, trasforma il 92% in residuo. E già questo non è poco, voglio dire, oggettivamente. Ma poi il problema è che il residuo non è semplicemente una quantità, come dire, trascurabile e non positiva, diciamo negativa, ma esageriamo. Ma è anche il qualcosa che rimane da un processo. No? Non è che tu c'hai dei residui a prescindere, c'hai dei residui quando hai fatto qualcosa e ti è rimasto qualcos'altro. Quindi la domanda è: perché Pareto sceglie questo termine? Perché queste cose, che tra l'altro vi faccio presente, guarda caso coincidono praticamente perfettamente con la res extensa cartesiana, tra l'altro, perché questa massa di istinti, spinte, desideri, eccetera, passioni, le chiama residui. Cioè, da quale processo restano? Allora, uno, se esistesse un processo di questo genere che lascia il 92% di ciò che usa come residuo, non lo adotterebbe nessuno, non ci sarebbe uno straccio d'azienda in tutto il mondo che metterebbe a frutto dei processi di questo genere, perché sarebbero assurdi. Quindi, come vedete, anche Pareto ha qualche suo piccolo problema di coerenza, anche proprio terminologica. Però a parte quello, il processo in questione, secondo me, è il processo evolutivo. E anche lì, guarda caso, siamo perfettamente coerenti con la visione cartesiana. Perché siamo perfettamente coerenti con la visione cartesiana? Perché nel momento in cui Darwin comincia, formula l'origine delle specie, l'origine delle specie, come saprete. Per un certo periodo si fa finta che la cosa non ci riguardi, perché noi con gli animali notoriamente non abbiamo niente a che vedere. Poi però a un certo punto qualcuno comincia a dirsi: ma se tutte le specie del pianeta si sono evolute così, probabilmente ci è toccato pure a noi. Quindi pensieri, come dire, corsari. E a un certo punto quindi ci si comincia a interrogare su come si evolve l'uomo. E alla luce dell'imperativo cartesiano, la risposta che viene formulata dal famoso Spencer col darwinismo sociale e tutta una serie di altre cose divertenti che ci siamo portati dietro, è evidentemente che l'uomo diventa sempre più razionale. Perché essendo quello il carattere che lo rende umano, che altro dovrebbe fare? E quindi l'idea generale è questa, ovvero sia che l'evoluzione umana abbia luogo facendoci diventare sempre più razionali. E lasciandosi alle spalle, guarda caso, la famosa res extensa, i residui, che quindi sono tutto ciò che non è razionale nell'uomo. Appetiti, desideri, bisogni emozionali, istinti, tutto questo, guarda caso, come vedete, risponde perfettamente alla questione, no? Visto che lo squilibrio quantitativo c'è anche in Cartesio, perché la res cogitans è un principio razionale, la res extensa è tutto il resto. Insomma, quindi c'è, no, una certa questione già lì. Però, ripeto, Cartesio non credo l'avesse intesa in questo modo così drastico. Nel frattempo però erano successe cose, quindi la ragione è andata avanti, l'economia era andata avanti, la scienza era andata avanti, tanti contributi in più, quindi in qualche modo Pareto fa stato di questo discorso e ti dice: guardate, i residui sono, si chiamano, non te lo dice, però di fatto li chiama così, perché sono tutto ciò che resta, no? In qualche misura come zavorra, a questo punto, come ostacolo, come impedimento al nostro essere pienamente razionali, e continua a farci fare passi falsi, a farci comportare in modi non adeguati. Ripeto, se avesse dovuto essere oggettivo, Pareto avrebbe dovuto porsi l'altro problema, ovvero sia si sarebbe dovuto porre il problema meglio, dirla in un altro modo, mettiamola così. Nel senso che se il 92% delle azioni umane è fatto in un certo modo, quello che fa eccezione è l'azione economica, non è il resto. No, se io considero i dati in modo sobrio, senza idee, senza preconcetti, e mi trovo davanti un 92 e un 6, sicuramente Se io dovessi dire cos'è che caratterizza qualcuno, penserei al 92, non al 6 o all'8, quant'è, o 90, 10, fate un po' come pare, non è un problema. Quindi, come vedete, in questa caratterizzazione dell'essere umano come razionale c'è proprio un problema in nuce. Perché noi siamo razionali, per carità, assolutamente, ed è giusto che lo siamo. Ma perché dovremmo essere sempre razionali e in un certo modo per di più? Perché, come vi ho detto, razionale non è ovvio. Razionale è qualcosa che man mano abbiamo specificato, siccome noi siamo quelli che dividono, suddividono e specificano, alla fine ci è rimasto poco. Cioè, tra il comportamento razionale come lo intendiamo oggi e l'essere umano c'è un abisso. Anche se a livello ideologico noi abbiamo detto che l'homo economicus è diventato di fatto l'essere umano tout court. Però nel momento in cui l'homo economicus viene concepito come utile astrazione. Perché quelli che ci pensano al tempo, che erano un attimo più sobri, si rendono perfettamente conto che l'uomo non è economico. Non è soltanto economico, mettiamola così. Poi per carità. Ok? Quindi quella era, come dire, se l'uomo fosse solo economico, che farebbe? Tutti facevano, ah sì, quando mai? Ecco, no, dopodiché piano piano nel tempo è diventato, allora l'uomo è solo economico e quindi si comporta così. Che non è proprio esattamente la stessa cosa. Perché noi a volte siamo economici, a volte no. Ringraziando Dio, chioso, però diciamo. Quindi, come vedete, per quanto Pareto si professi positivista, per quanto Pareto si professi attento ai dati, i dati li stravolge radicalmente. Perché, appunto, la grande questione in questo caso sarebbe stato: com'è che ci stanno il 6% d'azioni logiche a fronte di tutte le altre, non come mai le altre non sono logiche, perché lo squilibrio è piuttosto marcato, ragazzi. Avessimo parlato del 50 e 50 ancora, ci potevo pure stare, ma 10 e 90? Davvero? Possiamo pensare di definirci su un 10% di quello che facciamo? E pretendere che tutto il resto sia così? Perché questa poi è la derivazione. Cioè la derivazione, nell'ottica di Pareto, è una razionalizzazione ex post, perché noi abbiamo questa fortissima necessità di essere razionali. Dal punto di vista di quello che vi propongo invece come lettura, è che noi abbiamo l'obbligo di essere razionali. Abbiamo l'obbligo di essere razionali perché viviamo in un sistema dove questo è diventato la norma per essere umani. E quindi, nel momento in cui non ci comportiamo come ci si aspetterebbe, e qui entrano in ballo le aspettative di cui parlavamo prima, dobbiamo giustificarci. Eccole le derivazioni da dove vengono fuori. Perché io devo spiegare il motivo per il quale voglio starmene una giornata a prendere il sole? C'è un motivo per cui io debba giustificare una cosa del genere? Eppure, oggi, se vedi qualcuno a prendere il sole, quello che ti dice è: sto ricaricando la mia vitamina D. Paraculo. Perché così sembra una cosa che ha un senso. Altrimenti no, il fatto che sia piacevole star lì a prendere il sole è passato, non ci interessa più, non lo possiamo più dire. No? La famosa questione delle panchine sulle quali non si è posto a seduti, perché tu sei produttivo e quindi dalle 9 alle 5 devi lavorare. Ma perché? Dove sta scritto? Chi l'ha detto? Sarà il caso che cominciamo a rimetterle un attimo in dubbio, queste verità assolute, che non hanno nessun tipo di riscontro. Perché, vi ripeto, io sono perfettamente consapevole del fatto che è importante essere razionale, ma la domanda è: perché dovrei essere sempre razionale? Devo essere razionale quando scelgo gli amici, devo essere razionale quando perseguo un hobby, devo essere razionale quando sposo qualcuno. Ma perché? Ma dove sta scritto? Chi l'ha detto? Qual è il motivo per il quale io devo sussumere tutto questo insieme di cose complesse e contraddittoriali a un principio che, oltretutto, come abbiamo visto, è un principio estremamente problematico. Perché porta con sé la negazione del diritto altrui, porta con sé l'assolutizzazione del proprio egoismo, porta con sé una serie di cose che sono catastrofiche, però no, io lo devo scegliere come, no, norma di vita. Tant'è che a un certo punto, aspettate che credo ci sia un messaggio, credo. Potrebbe rivedere gli a priori di Simmel. Ah, ecco, ci vedi, piano piano. Ok, allora, vabbè, intanto continuiamo qui, poi prenderemo conto anche gli a priori di Simmel. Ok, quindi appunto dicevo, la questione è un tantino più complessa di così, perché, come abbiamo detto, non solo io ho una richiesta, diciamo, sono oggetto di un'aspettativa della quale non posso mai essere all'altezza. No? Vi ricordate, l'abbiamo detto a proposito del sapere esperto, ma questo più o meno è lo stesso discorso. Voglio dire, io non sarò mai razionale sempre, perché io non sono fatto così, semplicemente non perché sbaglio. So se questo è che se capite la questione. Mentre nell'ottica corrente, se io non sono sempre razionale, sto sbagliando qualcosa. E questo porta con sé crisi di autostima, problemi di rapporto con gli altri, senso di insufficienza e inadeguatezza, tutta una serie di cose che, guarda caso, sono diventati i problemi del secolo. Tutti soffrono di questa cosa. Grazie al cazzo, scusate, il francesismo, ma come altro pensi di venirne fuori? Cioè, ripeto, le aspettative dovrebbero essere sensate, l'abbiamo visto, no? L'aspettativa ha un suo campo di realizzabilità più o meno marcato, ma comunque dovrebbe essere sensata. Se io ti dicessi, guarda, tu sei umano soltanto se voli, creerei qualche problema o no? Visto che non posso volare, ecco, allora se io ti dico tu sei umano solo se sei sempre razionale, tu non puoi essere sempre razionale, che faccio? Ti crea un problema. Ci stiamo creando una serie di problemi che non finiscono più. E siccome siamo fondamentalmente schizofrenici, come si diceva, come li risolviamo questi problemi? Criticando l'impostazione? No, facendo finta che invece funzioni. E abbiamo le derivazioni. Devo essere per forza razionale? Ok, ma te racconto perché sono sempre razionale. Anche se, no? Però il punto non è tanto questo, quanto il fatto che la derivazione, perché abbia un senso, non può essere consapevole. Scusate, ma ho un problema. Perché sennò veramente sarei schizofrenico. O sarei perfettamente, costantemente in malafede, perché se io fossi consapevole del fatto che mi sto raccontando delle cazzate, non so se immaginatevela un attimo. Se io ne fossi perfettamente consapevole, come si presume che io sia, avrei un problema. Perché posso ingannare gli altri, ma posso ingannare me stesso, sapendolo? Difficile. Quindi, come vedete, la dinamica della derivazione paretiana chiama in causa una serie di processi importanti che però sono al di sotto della soglia della consapevolezza. Ovvero, non è che nel momento in cui io poi devo spiegare a qualcuno perché ho comprato una macchina che non potevo permettermi, no? Non sono consapevole del fatto che l'ho comprata perché mi piaceva e mi sto raccontando la balla che l'ho comprata perché da un punto di vista di immagine lavorativa sarebbe stato conveniente, no? Per molti versi, per me quella è effettivamente la giustificazione. Però io l'ho comprata perché mi piaceva. Dopo mi è venuto in mente, questa era una cosa che Nietzsche diceva spesso e volentieri. Diceva: noi le azioni le spieghiamo dopo, non prima. Nella gran parte dei casi le facciamo e poi ci diamo un conto più o meno del perché è accaduto. Ok? Quindi tendenzialmente che succede? Che noi nel momento in cui dobbiamo giustificare qualcosa, scegliamo, se c'è, se no ce la inventiamo e ci arrampichiamo sugli specchi, la spiegazione che è più accettabile, che prevediamo essere meglio recepita dagli altri. Allora non ti dico che mi sono comprato la macchina esclusivamente per portarmi a letto più ragazze possibile, ma ti dico che l'ho comprata perché ha una tenuta di strada di un certo livello, al momento in cui vado a fare i colloqui di lavoro o comunque compilo un coso, incontro qualcuno dei miei clienti, collabora a far sì che la mia immagine di venditore ne risulti migliorata, eccetera, eccetera, eccetera. Non ti dico che mi piace guidarla in un certo modo. Non so se mi spiego. Perché non è un buon motivo. Per noi non è un buon motivo. Il fatto che sia piacevole fare qualcosa non è più sufficiente. Come vi dicevo, se devo prendere il sole, devo spiegarti perché lo faccio. Lo faccio perché così prendo una bella tinta e posso andare quest'estate in spiaggia e fare strage di cuori again. Oppure mi sto facendo una ricarica di vitamina D. Oppure mi hanno detto i medici che è opportuno che lo faccia. Comunque ci deve essere un qualche cribbio di motivo razionale per fare le cose. L'idea di starmene semplicemente buttato su un prato a prendere il sole non è più accettabile. Eppure a noi piace. Come ci piace fare tante altre cose, ci piace stare con persone, ci piace toccare la gente, ci piace raccontare cose, ci piace fare comportamenti che non hanno senso, addirittura spesso e volentieri sono pericolosi. Siamo fatti così, ma è un problema, perché il problema è lì. E come vedete, il problema ha a che fare con decidere cosa è umano. Perché noi abbiamo deciso che è umano solo un certo spettro di comportamenti, sempre più ristretto. Quindi tutti gli altri non ci rientrano più. E come facciamo, visto che invece noi continuiamo a farli? E li vogliamo continuare a fare alla faccia di qualunque tipo di questione, ragazzi, perché come vedete, se questo ragionamento funziona, che succede? Che noi a un certo punto siamo diventati talmente impervi a qualunque tipo di buonsenso che non ci interessa, li vogliamo continuare a fare. Vediamo per esempio i famosi assembramenti con i quali ci stiamo martellando le palle da un anno a questa parte e che continueranno in questo modo, no? È vero che in certi casi certe cose andrebbero sacrificate, no? Dovremmo capirlo però. Dovremmo essere consapevoli di tutta una serie di questioni e quindi renderci conto che in certi casi c'è una ragione ulteriore nel non fare le cose, ma noi siamo talmente abituati a gabbare le ragioni ulteriori con ragionamenti in forma di derivazione che lo continuiamo a fare, pure quando le cose sono cambiate radicalmente e non valgono più. Non so se è chiara la questione. Siamo talmente bravi ad aggirare qualunque tipo di pretesa di questo genere che pure quando questa pretesa ha un fondamento un attimo più sensato non la prendiamo in considerazione. E questo è un problema, vi ripeto, perché è un problema in scala, no? L'abbiamo detto. Siamo troppi per poter fare come ci pare regolarmente. Sarebbe poi comunque opportuno che cominciassimo a conoscerci un filo, perché il punto sta lì. Di nuovo, il conosci te stesso è su questo che verte. È su quanto io sia razionale, quanto non lo sia, cosa mi piaccia fare, cosa detesti fare e via discorrendo. È tutto qui. È tutto quel mix complicato e contraddittoriale che fonda l'essere umano che è importante da conoscere, perché ognuno di noi è diverso. Per quanto ci si sforzi, come dire, esagerando di conformarci, di avere le stesse scarpe, gli stessi capelli, gli stessi oggetti, gli stessi vestiti, gli stessi modi di dire, tutte queste cose qui, queste da dove vengono secondo voi, se non da un'esigenza di riconoscimento che non riesce ad essere soddisfatta altrove? Perché il problema è sempre lì. Scusami? Esatto.
Comportiamo lo stesso tipo di capelli, gli stessi vestiti, la moda, seguiamo queste, è per farci accettare dalla società. Cioè, anche quando parlavamo prima del di quando noi inquiniamo, ok? Mm-hmm. Una persona può anche pensare, no, non butto la sigaretta per terra perché potrei inquinare. Ma gli altri 8 miliardi di persone, non tutti seguono, cioè non possiamo. Ne possiamo parlare, ma nessuno seguirà, tra virgolette, la perfezione, ciò che dovremmo fare. Perché io penso in questo modo, 8 miliardi di persone non seguono sempre le stesse cose, quindi sbagliamo sempre, ci dobbiamo far accettare. Quindi anche quando parliamo di Pareto, delle derivazioni, la cosa che noi giustifichiamo è perché quando vogliamo prendere il sole ci giustifichiamo per la vitamina D. Ma perché? Perché ci dobbiamo far accettare da quella persona che ce lo sta chiedendo, secondo me.
Esatto, ma il problema è che devi cambiare i criteri di accettazione, è tutto lì la questione. E sta proprio là, perché è ovvio che tu lo fai per essere accettato. Però non è che il criterio per essere accettati è universale, è stabile, è scritto. C'è da riscriverlo, perché questo criterio è sbagliato. È tutto lì il punto. Non so se avete tesaurizzato la questione. Cioè, è un problema di definizione, un altro problema di definizione. Qui, nella fattispecie, la definizione è cos'è essere umano, cos'è accettabile per me. Ecco, è tutto lì. E qui andiamo anche a prendere in parte quel discorso che mi chiedevano da casa della paura del cambiamento, no? Dimmi.
Posso interpretare la derivazione come una conseguenza dei residui o è sbagliato?
No, la conseguenza dei residui è l'azione non logica. La derivazione è la spiegazione che tu ne dai. Sono due momenti diversi. Cioè il residuo ti spinge ad agire in un certo modo, che è tendenzialmente non logico, evidentemente, perché... Dopodiché tu ti poni il problema, oh, ho fatto una cosa non logica, sono matto oppure c'era un'altra ragione? C'era un'altra ragione, ed è la derivazione. Ok? Però tendenzialmente questa domanda sul fatto che sei matto o meno non te la poni proprio, va in, no, su un livello, diciamo, di consapevolezza un po' più basso, un po' meno articolato. Però appunto il problema è un problema di riconoscimento e il problema è come faccio a riconoscere. Perché nel momento in cui io fondo il riconoscimento dell'altro essere umano sul suo comportamento razionale, ho un problema piuttosto serio, perché l'altro non si comporta in modo razionale. E io devo in qualche misura sottostare allo stesso criterio perché lui accetti me, quindi come vedete diventa un bel casino. E che succede? Che a un certo punto qualunque cosa io tenti di fare diversa da quella che fanno gli altri diventa una specie di crimine. Perché la regola è diventata una regola quantitativa, quello che fanno gli altri è la norma. E non funziona per niente così, però, ragazzi. Quello è il punto. È vero che degli 8 miliardi molti non faranno le cose, ma se tu cominci e cominciano anche quelli che stanno intorno a te e pian piano la cosa diventa, poi quella diventa la norma e quelli che sbagliano sono gli altri. Che è sempre successo così. Però ci vuole qualcuno che affermi la norma, ci vuole qualcuno che la modifichi, qualcuno che dica no, così non si può fare. Attraverso discorsi culturali, attraverso gadget carini, attraverso testimonial, attraverso tutti i criteri che possono sembrarvi interessanti. Però in questi casi il criterio più importante è il comportamento. No? È farle le cose. Perché quando tu le fai, l'altro in qualche misura si sente obbligato a seguirti. Improvvisamente si rende conto che sta facendo qualcosa che non è così ovvio, che non è così banale, che non è così scontato, sul quale si potrebbe riflettere, e se ci riflette dice: caspita, però vedi che questo vada dal consumo di carne rossa allo spreco di quello che vi pare, al tipo di carburante che viene utilizzato, ai modi con i quali si costruiscono le case, non è importante. È il comportamento a monte, è la consapevolezza a monte che ti spinge a quel comportamento che lo rende in qualche misura improvvisamente normativo. E se questo comportamento diventa normativo per un certo numero di persone, poi piano piano, come abbiamo visto, diventa modello di comportamento, poi diventa ruolo, diventa istituzione, diventa regola di convivenza. Non è casuale che oggi la regola di convivenza funzioni poco, perché noi sono 300 anni che diciamo la gente fa quello che cazzo ti pare. No? Come fai a pensare che l'altro improvvisamente debba curarsi dell'altro? Perché io dovrei preoccuparmi di quello che succede a te, a lei, a lui o a chi, quando sono anni che mi dicono che l'unico problema sono io. L'unico metro di tutto questo sono io, il mio ritorno economico, la mia convenienza e via discorrendo. Non sta. No, come fai a invocare la solidarietà quando tutto quello che fai non ha niente di solidale? Sono domande interessanti da porsi pure queste. Per molti versi, no? Poi improvvisamente arrivano le crisi, ah, dobbiamo essere solidali. Ah sì? E prima no? Prima non valeva, ma improvvisamente adesso ci accorgiamo tutti quanti che sarebbe carino. Non è che te lo inventi. Quindi, tornando a bomba, quello che ci dice Pareto in questo caso, quindi come lo possiamo interpretare al di là di Pareto? Lo possiamo interpretare come una, come dire, esigenza di riconoscimento della propria e altrui umanità che si è strutturata lungo i secoli in modi sempre più complicati e difficili da gestire. Perché, mentre probabilmente al tempo di Cartesio, diciamo, era interpretata con una certa elasticità che poteva anche funzionare, tant'è che è diventata di fatto un cardine della nostra cultura, perché ragazzi, voglio dire, come esce una raccolta di libri di filosofia in edicola, si chiama Cogito Ergo Sum, sempre. Andate a guardare, sono anni che io sento regolarmente tutti i settembri. Vuoi imparare a capire i padri della filosofia? Allora c'è questa nuova collana che si chiama Cogito Ergo Sum, sempre. Quindi noi su questo ci abbiamo costruito molto di più di una teoria filosofica. Cartesio è diventato parte del senso comune. Ok? Allora, questa strategia che poteva essere intelligente, e che lo era perché ha avuto questo grande successo, più o meno compreso, però a un certo punto è andata, come dire, diventando sempre più difficile perché? Perché questa cosa della razionalità si è sempre più ristretta. Come dicevamo, come dice Morante, il processo di iperspecializzazione. È quello che facciamo noi, ci comportiamo così. Quindi non è, può essere una razionalità ampia, deve essere una razionalità sempre più specifica. Allora, prima diventa razionalità strumentale. Quindi tutto il mondo sta lì, dobbiamo fare delle cose perché ci servono, perché ci tornano utili. Poi non basta che sia strumentale, ma deve essere massimizzante, diventa economico. Quindi non solo devono essere utili, ma devono darci il massimo possibile, che non è la stessa cosa, se ci fate caso. Dopodiché siamo arrivati a quella che è oggi la razionalità finanziaria, per certi versi, che ragiona con una totale astrazione dalla concretezza. Quelli che Pareto chiamava gli speculatori. Quindi ci siamo talmente, come dire, raffinati nelle nostre cose che questa razionalità, che prima era semplice da seguire perché più o meno, anzi, era pure probabilmente positiva da seguire, oggi è diventata impossibile da seguire. Salvo per alcuni che sono i famosi squali di Wall Street o tutti quelli che trovate nei vari film, eccetera, eccetera. No, per carità, ce n'è qualcuno, ha detto anche Pareto, il 10%, no, di azioni e probabilmente anche di persone che si comportano in modi coerenti con questa logica. Sono sempre pochi però. E soprattutto nell'economia, nella nostra economia di vita, riuscire ad essere regolarmente coerenti con questa pretesa quando c'è questo squilibrio quantitativo folle non è possibile. E quindi noi rimediamo raccontandoci che siamo razionali e raccontandolo agli altri, in modo che gli altri ci possano vedere come vogliamo essere visti, come esseri umani, come degni del loro. Della loro attenzione, del loro rispetto, della loro, come dire, sì, attenzione direi che funziona, e via discorrendo. Ok? Però la grande domanda che ormai bisognerebbe cominciarsi a porre, e vi faccio presente che se guardate la musica, l'arte, il cinema, i serial, la fiction in generale, la domanda su cosa è umano è ovunque. Da Westworld ai dischi dei Muse, alle altre canzoni che girano, se fate una ricerca di una canzone che ho scritto Human nel titolo, ne trovate 30, 40, 50 negli ultimi 3 anni. I'm only human, what it's like to be human, got the human touch, tutto ha a che fare con cos'è umano? Perché non lo sappiamo più. Perché la risposta fino all'altro ieri era umano è razionale e oggi evidentemente sta cosa non funziona. Quindi ci stiamo ricominciando a chiedere che vuol dire essere umano. L'occasione è interessante, è utile, è probabilmente una delle ultime chance che abbiamo per poter cambiare un po' le cose, perché al momento le cose non è che stiano, ci avrete fatto caso, suppongo, non è che stiano andando in modo particolarmente brillante. Però uno dei motivi per i quali non stanno andando in modo particolarmente brillante è che noi abbiamo, come dire, ci siamo convinti che tutte queste questioni che hanno a che fare con l'umanità, con come ci si dovrebbe comportare, le eventuali sfaccettature etiche dell'essere umano, eccetera, abbiamo levate di torno. Perché tanto pensavamo che avessimo trovato il sapere definitivo, gli strumenti definitivi, il controllo definitivo, che fossimo a posto, quindi perché continuarci a porre delle domande oziose? Che tra l'altro è diventato, vi faccio presente, uno dei peggiori insulti che si possano fare all'attività umana quando per 1500 anni almeno invece era il criterio per essere umani. Perché vi faccio presente che nella storia le cose sono cambiate. Prima l'essere umano era quello che non doveva lavorare e poteva dedicarsi a delle attività liberali. La musica, la contemplazione, la riflessione, la bellezza, il passeggio, l'attività fisica, tutto quello che comportava, no? Una, diciamo, una posizione prestigiosa all'interno della società non aveva a che fare col lavoro. Noi abbiamo ribaltato radicalmente la questione. Quindi anche lì, no? Cose definitive, parliamone. Tra l'altro vi faccio presente, qui possiamo andare. Allora, calma. Ci siamo su Pareto? Volete che richiarisca qualcosa? Capito? Ok. Però vi prego, cercate di porvela, fatevela la domanda ogni tanto, no, ma sul vostro comportamento, cioè mi sto comportando in modo paretiano? Terribile, però insomma, potrebbe essere carino rendersi conto quanto non capiti. No, perché nella grandissima parte dei casi noi non facciamo cose massimizzanti. Magari facciamo cose economiche per certi versi, nel senso che, ma, insomma, percepiamo qualcosa, ci facciamo dare qualcosa, ma fatevi due conti e vedete se non potreste farvi dare di più. O Se non state evitando di farvi dare di più o di discutere in proposito perché vi piace quello che fate, che è uno dei motivi per i quali noi siamo qui come in linea di massima ceto insegnante e via discorrendo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo comportamento massimizzante capita raramente. Fateci caso nella vostra economia di vita e vediamo un po', vediamo se se ne viene a capo questa cosa, no? Sempre comunque un buon modo per conoscere se stessi. Quindi, Pareto diciamo che lo possiamo dare un momento per accettato. Dimmi.
Se non sbaglio, quando si parlava del cervello triunico di Damasio,
MacLean. No,
si collegava a Pareto, sbaglio?
era una domanda di quelle fasulle che avevo messo, no, scritto a un certo punto. Però comunque ci arriviamo al cervello triunico perché ci stiamo
No,
giusto
l'avevo
appunto.
capita, sì.
Ci stiamo giusto avviando da quelle parti, nel senso che abbiamo visto che è ora di cominciare a fare i conti in modo un po' diverso rispetto alla nostra eredità, no? Abbiamo visto il processo evolutivo, abbiamo visto che è stato interpretato in modo estremamente orientato, non a caso, dalla questione della razionalità, della consapevolezza e via discorrendo, che per carità sono ad oggi ciò che apparentemente ci distingue radicalmente dal resto del mondo, anche se su questo poi possiamo eventualmente ridiscutere. Però che succede? Che nel frattempo noi abbiamo fatto una serie di altre scoperte e abbiamo scoperto, come vi ho raccontato, che se dobbiamo trovare un criterio per definire cosa sia umano, questo non ha a che fare con la razionalità, ma ha a che fare con la verticalità di postura. La gran parte degli studiosi che si occupano di queste questioni da un punto di vista paleoantropologico, fisiologico, antropologico, chiamatelo un po' come volete, concorda nel dire che l'essere umano nasce con la bipedia, col bipedismo, anzi. Ok? Vuol dire che possiamo cominciare a ragionare in termini di essere umano da circa 3 milioni di anni fa. Vado molto per, tanto 3 milioni e 7, 3 milioni e 2, 2 e 8 non è che ci cambia molto, insomma, come vertigine siamo lì. Quindi diciamo che più o meno da 3 milioni di anni noi camminiamo su due gambe. Ok? E quindi, come vedete, ci troviamo con dei criteri di umanità belli diversi. Perché da una parte ci raccontiamo che siamo umani perché siamo razionali, dall'altra ci raccontiamo che siamo umani perché stiamo in piedi. Sono cose non proprio ovvie, non proprio raccapezzabili. Tra l'altro, se io prendo in considerazione il tempo e vada per i 3 milioni di anni e scopro che nella migliore delle ipotesi probabilmente noi siamo, come dire, consapevoli da 15.000, 20.000, facciamo 30.000 anni? Va bene. Allora, fra 3 milioni e 30.000 anni, che cosa abbiamo fatto? Cioè, come ci siamo arrivati qui? Perché è una domanda interessante. O no? Capite dov'è il problema? Il problema è che noi abbiamo raccontato la nostra storia come esseri umani alla luce della razionalità, dell'anima razionale, della consapevolezza, chiamiamola un po' come volete. Però la consapevolezza, se la riporto sulla storia dell'uomo, è la minima parte. Noi siamo diventati consapevoli l'altro ieri in termini evolutivi, non so se mi spiego, laddove siamo andati da 3 milioni fino a 30.000 anni fa in qualche altro modo. Capite che il primato della razionalità ne risente. Perché improvvisamente dovrebbe diventare così importante questa facoltà che è così recente? O no? Cioè, il nostro modo di autoimmaginarci fino ad oggi è stato incentrato su esseri umani senzienti, possibilmente anche parlanti. No, c'erano. Noi vediamo i cavernicoli un po' come gli antenati, non so se vi ricordate Fred Flintstone e compagnia cantante, no? Che c'hanno la clava, c'hanno la pelle addosso, però se fanno due chiacchiere, stanno insieme, discutono, si divertono. No, no, non funzionava così. È quello il punto. Prima che arrivasse il linguaggio, ci sono state una miriade di altre cose che sono successe. Capite? E la nostra evoluzione non è avvenuta soltanto sulla razionalità, ma è avvenuta sul corpo. È il corpo che si è evoluto, non la ragione. È il corpo che probabilmente dovrebbe continuarsi ad evolvere. Perché, come sapete, probabilmente vabbè, voi siete ancora giovani, ma poi ve ne accorgerete. Noi abbiamo una serie di aree critiche che sono ancora quelle che hanno a che fare col bipedismo. Quindi in 3 milioni di anni noi ancora non abbiamo perfezionato la stazione retta. Pensa un po'. Tant'è che ci fanno male i reni e ci fa male la cervicale, che sono i due snodi che in tutte le altre bestie che vanno a quattro zampe non ci sono. Non so se avete fatto caso. No? Quando io m'alzo che faccio? Faccio forza sul bacino, quindi mi fanno male i reni, mi fanno male le lombari, mi fa male tutta la parte bassa. Perché? Perché il peso sì, si ridistribuisce meglio per certi casi. No? Lo spazio, i criteri per i quali siamo diventati bipedi, forse ve li ricordate, ve li avevo accennati, ma hanno probabilmente a che fare con la dispersione del calore, con la capacità di vedersi più meglio intorno, con delle esigenze di mostra e di combattimento, tante cose. Però il problema del peso non l'abbiamo ancora risolto, tant'è che se voi ragionate un attimo e fate attenzione al vostro corpo, vi rendete conto che ogni passo per noi è una crisi. Perché ad ogni passo noi mettiamo in gioco l'equilibrio. Tant'è che piamo storte, caschiamo, sbattiamo. Non è casuale. No? Noi siamo molto meno stabili di tante altre specie. Perché ancora non siamo riusciti a mettere a punto bene come dovremmo stare. Adesso, dopo 3 milioni di anni, ancora non ci siamo riusciti. E pretendiamo di essere quelli che avranno l'immortalità tecnologica? A me sta cosa mi fa tanto ridere, se devo dire la verità. Perché noi stiamo ancora facendo i conti con i risultati di un gesto che è avvenuto in un passato che è quasi inconcepibile. No? Però ancora noi abbiamo i problemi alla cervicale, abbiamo problemi alla spina dorsale, abbiamo delle difficoltà di adattamento perché siamo tanto belli, ma abbiamo un po' dei problemi in generale. Se voi leggete gli scienziati che parlano i grandi teorici dell'evoluzione, vi diranno che si poteva fare meglio. C'è un libro sul cervello molto carino che si chiama Il pastrocchio. Perché il cervello è quello che è, ma poteva essere fatto meglio. Se l'avesse progettato qualcuno, probabilmente avrebbe potuto progettarlo meglio, anche se ho dei dubbi in proposito, ma vabbè. Però, insomma, noi sappiamo che il nostro cervello non è un organo coerente. Come diceva la vostra collega, grazie al famoso MacLean, noi sappiamo che il cervello di fatto sono tre passaggi che sono più o meno, come dire, coerenti, ma più o meno coerenti. Noi abbiamo il cervello rettiliano, scusate, ma qui ogni tanto partono sti audio. Abbiamo il cervello rettiliano, che è quello col quale eravamo partiti, più o meno, se vi ricordate. Poi abbiamo il sistema limbico che si è sviluppato in un certo salto evolutivo successivo per cominciare a dar conto di una serie di questioni, che adesso magari vediamo un po' meglio, se vi interessa. E poi c'è la parte, quella di cui siamo tanto orgogliosi, che è la famosa neocorteccia. No? Ma non è che sono perfettamente, come dire, coerenti le une con le altre, sono tre salti evolutivi, si chiamano così giusto appunto perché? Perché rispetto alla prima teorizzazione, che era molto moderna, noi ci siamo accorti che non c'è continuità. Capite? Non c'è un costante miglioramento per il quale quello che hai viene tesaurizzato, messo a sistema e poi andiamo avanti. No, ci sono dei momenti dei quali non abbiamo idea di perché accadano, come accadano e via discorrendo, nei quali cambiano le cose. Okay? Quindi a un certo punto attorno al cervello rettiliano è comparso il sistema limbico. E probabilmente cominciamo a capire perché, però ripeto, capire perché e capire come sono un po' diversi. Noi non abbiamo idea di quando è accaduto, come è accaduto, che tipo di sollecitazione c'è voluta perché accadesse e via discorrendo. Dopodiché sappiamo che probabilmente grazie a una serie di comportamenti improvvisamente virtuosi che ci permettevano quindi di disporre di maggiori energie, di maggiori risorse di cibo, di capacità alimentari diverse, poi è venuta anche la neocorteccia, ma anche lì non è che a un certo punto ha schiacciato un pulsante, eccola, improvvisamente c'è la neocorteccia. Anche perché sappiamo perfettamente che il cervello è duttile, il cervello è malleabile, il cervello cambia. Cambia anche nella sua configurazione carnale al di là delle sue performance. Capite? Tant'è che uno dei grandi pregi del cervello è che se si danneggia in linea di massima riesce ad autoripararsi. Vengono modificati i percorsi neurali, vengono modificate le pertinenze delle aree, cioè, siamo in grado di recuperare cose. E sappiamo anche se spesso e volentieri non ci facciamo caso, che le nostre, come dire, abilità sono composite. Non so se sapete che c'è gente che balbetta, ma non balbetta cantando. C'è gente che non riesce a parlare, ma canta. Quindi sono cose che a noi ci sembrerebbe, no, beh, cioè, che uno che parla è uno che parla cantando, la stessa cosa. No, sono diverse. Quindi ci sono tutta una serie di comportamenti che a noi ad oggi sfuggono, perché noi ragioniamo anche lì come un io so io, fine. E invece no, noi siamo il portato di una serie infinita di attività che avvengono costantemente e contemporaneamente, che vi ricordo essere una delle parole chiave di Morin, e che ci fanno essere ciò che siamo. Ma al di là di queste attività, vi ricordo, e questo è vertiginoso sul serio, che noi siamo una galassia di esseri viventi. Questa cosa noi non la riusciamo ancora a mettere a sistema, ma noi siamo composti da 90 miliardi di esseri viventi, alcune cellule e alcuni batteri o anche virus, quei famosi virus che ci terrorizzano, noi ce li abbiamo dentro, ci fanno vivere il derma, l'intestino, lo stomaco, un'ira di Dio di funzioni fondamentali per la nostra vita sono delegate a delle colonie di altri esseri viventi che stanno con noi. Non so se la riuscite a capire sta cosa, perché non è proprio evidente, non è proprio banale. Ma la grande domanda è come cavolo è possibile che 90 miliardi di esseri viventi facciano me? Che parlo come se fossi uno, mi sento come se fossi uno, agisco come se fossi uno. Non è per niente banale, è qualcosa che dovrebbe sorprenderci regolarmente, perché poi noi sappiamo, e qui vi ricordo che questo si collega a tutta quell'altra tematica della vita, della morte, degli equilibri e di tutte queste cose antipatiche con le quali non vogliamo fare i conti. Noi sappiamo che questi 90 miliardi di esseri viventi non è che vivono come noi, non è che siamo nati con quei 90 miliardi e moriamo con quei 90 miliardi, quelli si riproducono. Capite? Per cui io sono costantemente un processo, non sono uno, sono 90 miliardi di cose che vivono, muoiono, no? La mia pelle si squama, la polvere a casa, sono sempre io che sono morto, sono parte di quei 90 miliardi che ci hanno lasciato e stanno lì. E tutto questo accade con una singolarità di intenti che ti lascia di stucco. Com'è possibile che 90 miliardi di cellule e batteri si comportino tutti in modo tale che io viva? No, sarei una macchina? Secondo voi? O c'è una qualche dimensione che ci sfugge da qualche parte? Vi ho detto, no, non andiamo troppo nel complicato, ma le nuove teorie della meccanica quantistica qualcosa ce la potrebbero dire su questo. Però, insomma, vabbè, siamo sulla frontiera proprio più estrema della questione. Però ciò non toglie che la domanda resta. Ovvero sia, noi lo sappiamo di essere 90 miliardi di esseri viventi autonomi, che, come dice Damasio, hanno ritenuto più intelligente cooperare. Quindi noi siamo cooperazione. Noi esistiamo perché a un certo punto, molti milioni di anni fa, questi piccoli esseri viventi non senzienti, privi di mente, privi di quasi tutto quello che secondo noi è importante, hanno scoperto che vivevano meglio insieme e hanno cominciato a formare degli esseri viventi più complessi. E di complessità in complessità siamo arrivati noi. Quindi altro che 3 milioni. Quelli sono soltanto, come dire, i primi. Capite? Ed è questo che dice Damasio. A un certo punto, questa, come dire, strutturazione sempre più ricca di esseri viventi che ritenevano di vivere meglio stando insieme, ha richiesto una gestione più complessa e sono nate le reti neurali. È da lì che comincia. Se voi andate a vedervi la storia dell'evoluzione, vi accorgerete che a un certo punto per riuscire a tenere insieme tutto sto casino, perché già allora, no, erano tanti, ci voleva qualcosa che potesse gestire il tutto. Quindi il sistema nervoso, che poi deriva dalle reti neurali, è al servizio del corpo. Cioè, quello che vorrei che voi capiste è che se noi prendiamo la nostra scienza e la leggiamo, scopriamo che le cose sono andate esattamente al contrario di come ce le raccontiamo. Cioè, noi oggi riteniamo che il corpo sia al servizio del cervello. No, il cervello è la nostra parte importante. E chiaramente vi ho detto che questo ha una sua logica immaginale piuttosto stringente, no? Se vi ricordate. Perché? Perché il cervello è al colmo della testa, quindi è la cosa più in alto, e a noi le cose che stanno in alto ci piacciono, probabilmente per colpa di quella faccenda del bipedismo e via discorrendo. Oltretutto è il sito dell'attività razionale. Quindi, dal nostro punto di vista, nel racconto, fino a qualche tempo fa, potevamo benissimo dirci: vedi, quella è la nostra medaglia al valore, no? Il nostro tratto più importante, quindi chiaramente è più in alto, e quindi chiaramente tutto il resto serve per far stare bene lui. Ma non è vero. Il problema è quello, non è vero, oggi lo sappiamo. Il problema è che quello sta lì per far stare meglio tutto il resto. Se voi leggete Damasio, ovunque nei testi di Damasio ve lo tira, il cervello è al servizio del corpo. Perché noi siamo prima di tutto corpo. Da milioni di anni siamo corpo, siamo diventati cervello l'altro ieri, di nuovo. Soprattutto cervello capace di pensarsi. Che non è la stessa cosa, evidentemente. Ok? Quindi queste reti neurali sono diventate importanti. Poi sempre più importanti, poi sono cambiate radicalmente per far sì che questa grande alleanza di piccoli esseri privi di mente e di cervello potesse sopravvivere meglio. Tant'è che noi sappiamo anche, tra le altre cose, come credo forse di avervi già raccontato, ma magari lo capite meglio, che dobbiamo cominciare a ragionare in termini di ambiente in modo un po' più raffinato, e questo devo dire che come intuizione di Damasio la trovo estremamente interessante, perché siccome noi appunto abbiamo questa mancanza di autopercezione, quando parliamo di ambiente parliamo soltanto dell'ambiente esterno, e ce ne freghiamo, tra l'altro. Però il problema, dice Damasio, è che c'è anche un ambiente interno. Ma non solo ce n'è uno, ce ne sono due. Questa è la cosa ancora più sconcertante. Perché la nostra storia evolutiva, al di là del cervello, ci racconta anche un'altra cosa, ovvero sia che noi siamo stati prima di tutto uno stomaco. So che non è bello sentirselo dire, però purtroppo. Quindi, dice Damasio, esistono due ambienti ancora oggi, due ambienti interni, che sono uno primordiale, che ha a che fare con il sistema gastroenterico ed intestinale, e il resto che è l'apparato muscolo-scheletrico che protegge il tutto. E questo è vero anche in termini qualitativi, nel senso che le fibre nervose del nostro intestino e del nostro stomaco sono diverse da quelle altre, sono più vecchie, sono fatte in un altro modo, hanno un'altra configurazione, non sono isolate le singole fibre, cioè tutta una serie di questioni che non vi interessano, però di fatto quello che vi interessa è sapere questo, che noi prima eravamo uno stomaco. Poi a un certo punto, nel complicarsi delle questioni, si è ritenuto che qualcosa che portasse in giro questo stomaco, lo proteggesse, lo facesse muovere meglio, non sarebbe stata una cattiva idea, e piano piano è arrivato il resto. Capite? Quindi non solo noi abbiamo un ambiente interno, ma ce ne abbiamo due. E anche lì, adesso che ce ne stiamo cominciando ad accorgere, non riusciamo a smettere le buone vecchie abitudini, e quindi parliamo del secondo cervello come l'intestino. E non è vero, perché quello era il primo. So se la cosa è chiara. C'è stato molto prima del cervello l'intestino. E oggi cominciamo, visto che abbiamo cominciato a cercarle, perché finora non le cercavamo proprio queste cose, abbiamo cominciato a scoprire che ci sono dei fasci nervosi che hanno a che vedere col giudizio, con la decisione, con i sentimenti e le sensazioni, anche nello stomaco, nel cuore e in tanti altri posti che, guarda caso, sono quelli che ci raccontiamo tutti da sempre. Allora, l'ho percepito col cuore, no? L'ho sentito con lo stomaco, guarda caso, nella lingua queste cose le diciamo, nella prassi ci eravamo ben guardati dal farlo, però invece è così. Quindi abbiamo un ambiente interno primordiale che è quello appunto di tutto il tratto gastrico e digestivo e tutto il resto che ci si è creato intorno per tenerlo più protetto possibile. Quindi è da questo che poi è avvenuto il cervello, perché è chiaro che se cominci con delle reti neurali per un tratto digerente sempre più sofisticato è una cosa. Quando questo tratto questa cosa comincia ad aggiungere delle funzioni di movimento, delle percezioni tattili, lo sviluppo di tutto quello che siamo noi. Non è proprio una cosa banale, no? E quindi a un certo punto, più che le reti neurali, serviva un centro più o meno consolidato di direzione del tutto. Ed è arrivato il cervello, dopo. Capite? Quindi, nel momento in cui noi ribaltiamo radicalmente questo discorso e lo trasformiamo, lo rendiamo un po' più, come dire, più prossimo a quella che è stata il nostro probabile percorso evolutivo, il primato della ragione è meno evidente, è meno facile da sostenere, perché va bene dire che il corpo è una zavorra, è un ostacolo, è il luogo delle malattie, è il luogo del sesso, tutte queste cose brutte che ci siamo raccontati, eccetera, eccetera, se abbiamo 10.000 anni di storia. Ma se ne abbiamo 3 milioni, ma che vuoi dire al corpo che è l'unica ragione per la quale sei qui? Ok? Il che non vuol dire, vi ripeto, che mo' improvvisamente ci cominciamo a comportare tutti come selvaggi. Non vuole assolutamente dire questo. Però vuol dire che nel nostro modo di comportamento, difficilmente qualcosa che ci sta accompagnando da 3 milioni di anni improvvisamente non ha più nessun tipo di importanza. Difficilmente qualcosa con il quale abbiamo conosciuto il mondo per migliaia di anni prima della parola improvvisamente non ha più importanza, perché noi abbiamo visto, se vi ricordate, che il cammino verso il linguaggio passa prima dall'immagine. Vi ricordo, no? C'è una continuità improvvisamente estremamente eloquente in questo discorso. Perché? Perché stiamo vedendo cosa? Che noi siamo diventati umani perché ci siamo alzati in piedi, ok? Siamo diventati bipedi. Dopodiché, quando man mano il cervello cominciava a svilupparsi, prima di avere un intelletto razionale e una consapevolezza, abbiamo avuto una forma di conoscenza simbolica e immaginale del mondo. E guarda caso, i simboli si strutturano proprio sul corpo. Vi ricordo. No, cosa dice Dirac? Che la categorizzazione dei simboli si attua sui riflessi dominanti corporei, sulle dominanti corporee riflessi, mi correggo. Ok, quindi lo stare in piedi, quindi il digerire, quindi il ritmo, tutte queste cose sono profondamente corporee e si legano alle nostre prime attività mentali, che sono simboliche e immaginali, non sono logiche e razionali, vorrei che questa cosa fosse chiara. Allora, siccome le cose si sommano, è piuttosto evidente che il nostro modo di comportarci e di essere si struttura attorno a queste tre grandi sfere: la corporeità, l'emozionalità e la simbolica e la ragione. Quindi il problema non è che la ragione improvvisamente deve essere abbattuta, il problema è che alla ragione bisogna riaccostare in qualche modo il portato di tutto il resto, sulla base del quale noi continuiamo a comportarci, perché di fatto cosa ci dice Pareto? Questo. Che noi nel 92% dei casi ci comportiamo dando retta alla parte emozionale e alla parte corporea. Questo è il senso finale della questione. Nel momento in cui Pareto ci dice che il 92% delle nostre azioni viene spinto da residui, ci sta dicendo che ci piaccia o no, il nostro modo di comportarci è retto ancora dal corpo e dalle emozioni, e non dalla ragione. Non so se è chiara sta cosa. Quindi non è che dice, vabbè, fai dei discorsi astratti. No, perché guarda caso, questi discorsi sono funzionano, no? È così importante che il 92 e l'8 più o meno è a spanne lo stesso tipo di tempo che è passato mentre noi eravamo corpo e quando poi siamo diventati mente. Fatevi due conti, se vale 3 milioni e 30 mila anni, più o meno siamo lì. Quindi è così strano che noi ancora ci comportiamo sulla base di quello che ci dice il nostro corpo, che non capiamo perché noi non abbiamo un diretto rapporto col nostro corpo. Ce l'abbiamo, dice Damasio, ma è la sensazione e l'emozione, non la ragione. Capite? Damasio tira in ballo una serie di concetti fondamentali come la valenza, che sono esattamente questo. Dice, guardate che le emozioni sono importanti perché ci dicono in qualche modo, ci fanno sapere lo stato dei processi interni del nostro corpo. Quindi attraverso di esse noi sappiamo se una cosa ci fa bene, ci conviene, ci piace, ci soddisfa o meno, se è meglio che la facciamo o meglio che la smettiamo, tutte queste cose qui. Ok? Quindi le emozioni, a sentire Damasio, sono delle costanti, dei costanti aggiornamenti sullo stato del nostro ambiente interno, ma non sono razionali. Noi a livello di ragione del nostro corpo non abbiamo notizia. Non so se mi spiego. La puoi raggiungere. Non a caso, infatti, come credo di avervi detto, una delle grandi differenze tra le culture occidentali e le culture orientali sono che le culture orientali sono molto più focalizzate sull'autopercezione di sé. Non a caso cominciano con la respirazione, poi proseguono con lo stare in piedi, tutte queste cose che noi diamo per scontate. Agli orientali non sembrano scontate per niente. E se noi cominciamo a comportarci di conseguenza e cominciamo ad esaminarle un po' meglio, ci accorgiamo che pure per noi non lo sono affatto, perché noi non sappiamo respirare, spesso e volentieri non sappiamo stare in piedi. E che so quelle cose che invece diremmo, no? Fanno parte del nostro bagaglio di competenze sin dall'inizio. Ecco, non è vero. Noi del nostro corpo abbiamo una scarsissima percezione. Perché? Qui Damasio dice, io relata refero da questo punto di vista, sono abbastanza d'accordo, ma comunque, siccome noi abbiamo un'attenzione che non è, come dire, capace di tener conto di tutto, dice Damasio, è molto più importante che noi si stia attenti all'esterno che non all'interno, in linea di massima. Tant'è che quando è che stiamo attenti all'interno? Quando arrivano dei messaggi dall'interno che ci dicono che qualcosa non quadra. Noi quando è che abbiamo sensazione del corpo? Quando ci fa male. Quando qualcosa non va. Quando improvvisamente ti rendi conto di quanto tutto quello che secondo te era ovvio improvvisamente non lo è più. Ed ha un senso evolutivo per certi versi, no? Perché è chiaro che in linea di massima la gran parte della tua attenzione debba essere, come dire, portata all'esterno, perché è dall'esterno che arrivano le minacce in linea di massima. Quindi che tu abbia una percezione esagerata di te, che tu devolva troppa attenzione, diciamo per certi versi, al tuo ambiente interiore, non avrebbe senso. Questo funziona però, come vi dicevo, soltanto finché l'ambiente interiore non bussa e ti dice: guarda, c'è qualcosa che non quadra, no? Tant'è che sempre il famoso grande deposito di modi di dire ce lo fa ben presente, che dice: la lingua batte dove il dente duole. Finché tu non ci fai caso, i denti è come se non li avessi. Ma quando ti fa male un dente non pensi ad altro. Non so se avete mai avuto modo di sperimentare questa cosa divertente, no? O quando c'hai un taglietto su un dito, improvvisamente sbatti sempre su quel taglietto. E non ci hai mai fatto caso che questo dito fosse sempre così costantemente impegnato nell'intruppare nel resto del mondo. E invece quando ti fa male, improvvisamente lo senti. Quindi il nostro corpo si manifesta principalmente in casi, no? Dice Damasio, in cui c'è bisogno di prendersene cura, in cui ci deve comunicare che qualche cosa non sta funzionando, anche perché noi si possa cambiare il nostro comportamento e fare in modo che la cosa finisca, fondamentalmente, no? Come il messaggio del dolore, come tutta una serie di questioni che sono importanti. Quindi questo può essere uno dei motivi, però, ripeto, anche a livello di culture umane noi sappiamo che questo totale disinteresse per l'ambiente interiore è nostro, è occidentale, non è di tutto il mondo. Tantissime altre culture sono state molto più attente, tant'è che sappiamo perfettamente che ci sono una serie di yogi che riescono a fare cose che per noi sono fantasmagoriche. No, perché noi abbiamo devoluto, come dire, una serie di sistemi all'automatismo. Noi abbiamo miriadi di muscoli dei quali non abbiamo minimamente consapevolezza che funzionano in modo automatico, senza che noi ci si faccia minimamente caso, salvo quando si grippano anche quelli, no? Allora a quel punto stai improvvisamente incastrato e ti accorgi che ci sono parti del tuo corpo delle quali non avevi mai avuto notizia fino ad ora. Ma gli yogi riescono a controllare quasi tutti i loro muscoli. Andate a farvi qualche ricerca su internet, scoprirete che sono in grado di tirarsi fuori l'intestino e lavarselo. Perché lì ci sono dei muscoli. Avrete sentito parlare di peristalsi, tutti quei sommovimenti che sentite in momenti, diciamo, critici della giornata in cui è opportuno essere nei pressi di un bagno. Ecco, tutte quelle cose lì per noi accadono così automaticamente. Per qualcun altro no. Ora non è che vi dico che tutti noi dovremmo essere in grado di fare queste cose, perché è ovvio che non credo di poter devolvere 25 anni a guardare un muro come si fa in questi casi. Però vedete che ci sono delle, no? Ci sarebbero delle vie di mezzo che sarebbero interessanti. Perché? Perché il nostro corpo in qualche misura ci spinge a fare cose. Noi non sappiamo perché, ma ci avete fatto caso a volte che avete voglia di mangiare qualcosa? No? Ci sono delle volte in cui vi va della carne, delle volte in cui vi va della verdura, vi va. Che vuol dire? Vuol dire esattamente questo. Vuol dire che il vostro corpo vi sta comunicando che sarebbe opportuno che mangiaste certe cose, perché ne ha bisogno. E a voi vanno, no? Vi va di ballare, vi va di rilassarvi, vi va di fare tante cose. Ecco, in questo verbo, mi va, c'è tutto questo discorso. Tutto quello che noi fino ad oggi abbiamo dato per, no, così, tutto sommato pleonastico. Vabbè, me va però. No, se te va c'è un motivo in linea di massima. Boh, non è detto che tu lo debba identificare, non è detto che tu te ne debba render conto, però non sarebbe una cattiva idea. Perché in quel ti va ci sono poi anche tante altre cose. Ti va di far male a qualcuno, ti va di, no? Tutte quelle cose che vediamo nei vari canali di crime, eccetera, eccetera. A me va di far soffrire la gente. Quindi a un certo punto lo faccio. Perché, di nuovo, pure il corpo non è che sia di per sé buono, voglio dire, non è che vi sto facendo un discorso alla Hollywood per quale se diamo retta al corpo siamo tutti perfetti. È semplicemente il fatto che comunque da lì partono dei messaggi che poi noi trasformiamo attraverso derivazioni, attraverso trasformazioni teoriche, attraverso teorie, quello che vi pare, le trasformiamo poi in azione. E qui riprenderei anche il famoso Simmel del secondo a priori, visto che me lo chiedeva un vostro collega, perché ci stiamo piuttosto vicini se ci pensate. Che dice il secondo a priori? Che io sono costantemente nel sociale e oltre il sociale, contemporaneamente. Che tradotto che significa? Significa che ci sono delle parti di me che sono socializzate, sono consapevoli, sono in grado di fare certi, di comportarsi in certi modi, e altre che non lo sono. Ma non è che quelle che non lo sono non contano. Questo in qualche modo era quello che velatamente sosteneva Freud, no? Quando diceva che l'inconscio, per carità, c'è, però sta lì, non dà fastidio a nessuno. Era quello che diceva Durkheim quando diceva che non mi parlate mai di psicologia perché a me non mi interessa, mi interessano le cose che succedono. E guarda caso, sì, mi ha detto, no, guarda che quello che succede è anche perché c'è la psicologia, perché se uno si comporta in un certo modo non lo fa perché è razionale solo, lo fa anche perché ha una sua carattere, esigenze, difetti, problemi, pregi, quello che ti pare, ma non è indifferente. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, nel nostro agire entrano costantemente delle dimensioni che non sono consapevoli. E gli danno forma. Non è che stanno lì e non danno fastidio a nessuno, come posso dire? Non è che noi, pur avendo un corpo, pur avendo un mondo emozionale, pur avendo una psiche e tutto quanto, ci comportiamo soltanto in modo razionale, perché è questo che ci raccontiamo. Ma non funziona così. Non so se è chiara sta cosa. È il motivo per il quale le azioni logiche e le azioni non logiche fanno a cazzotti le une con le altre. No? Perché noi ci comportiamo sulla base di tutto ciò che siamo contemporaneamente. Siamo corpi, siamo emozioni, siamo simbologie, siamo desideri, siamo ragione. Tutto questo fa sì che poi noi ci comportiamo. Tant'è che nel momento in cui questa cosa si infrange, vi ricordo sempre Damasio, cosa accade? Che noi non siamo più in grado di decidere. Perché la decisione non è un processo soltanto razionale. Cioè, vi ricordo, ragazzi, che tutte queste cose non sono semplici teorie. Abbiamo dei riscontri scientifici. A me non è che freghi molto dei riscontri scientifici, però ce so, tanto vale, come dire, farne tesoro. E quindi Damasio come parte? Perché fa tutte queste teorie delle quali stiamo parlando stamattina? Perché osserva dei pazienti dove, di fatto, la connessione tra le sfere più intime, più primordiali e quella razionale non funziona più. Vi ricorderete che sono dei pazienti che hanno dei traumi per i quali nel cervello si interrompono i contatti fra cervello limbico e neocorteccia. Quindi di fatto i pazienti di Damasio sarebbero quelli che Pareto si immaginava come gli uomini perfetti, perché non ce l'hanno più il problema dei ricordi, delle emozioni, tutte queste cose qui. E quindi dovrebbero essere delle specie di superuomini, e invece sono dei poveretti, poveracci. Perché non riescono a prendere una decisione che è una, per decidere l'ora nella quale si vedranno la settimana dopo, passano 6-7 ore. Perché? Perché nei processi decisionali la parte dell'emozione, del ricordo, della valenza è fondamentale. È quella che semplifica il campo. E poi la ragione fa le sue scelte. Se la ragione deve fare le sue scelte senza che qualcuno le abbia preparato prima le carte, la ragione non funziona più. È questo quello che vediamo dall'evidenza empirica, ragazzi. Che nel momento in cui queste cose delle quali ci stiamo augurando da secoli che scompaiano, scompaiono, le cose non funzionano più. È da qui che emerge, che parte l'errore di Cartesio. Dal fatto che Damasio cura dei pazienti che per motivi disgraziati hanno avuto dei traumi che hanno reciso le connessioni tra le parti del cervello e quindi hanno soltanto la parte razionale, il loro QI è intatto. Però non riescono a prendere una decisione che una. E quindi si chiede Damasio, come mai? Domanda più che pertinente. È perché nel processo decisionale la parte istintuale, la parte emotiva, la parte desiderante e mnemonica hanno un peso importantissimo. Se lo togli, funziona più nulla. Quindi, come vedete, non è che il modello che compendia corporeità, emozionalità, simboli e ragione è un'idea che mi è venuta, è qualcosa che spiega i fatti, è una visione, per carità, potrebbe essere sbagliata, figuriamoci, però rispetto a quanto vediamo, rispetto a ciò che stiamo osservando, rispetto al portato di tutte le discipline che si occupano della nostra, come dire, storia e del nostro essere, ha senso e integra tutta una serie di teorie che di per sé invece senso non ne hanno, perché vi ripeto, la teoria dell'azione di Pareto presa in sé è insensata, significa nulla. Perché uno che per 92% delle volte si comporta in modo irrazionale dovrebbe volersi comportare in modo razionale? Spiegatemelo logicamente, io sarò d'accordo, ma non si riesce a capire. Non c'è nessun motivo per il quale tu debba avere questa fame di razionalità, a meno che per te la razionalità non significhi tanto, molto, moltissimo. Significa essere ammesso nel circolo degli esseri umani, significa il primo step del riconoscimento che poi ti porta a essere anche parte della famosa stratificazione sociale e tutte le altre cose, a godere dei privilegi, delle possibilità e via discorrendo. Ma se tu non vieni ammesso come umano, neanche cominci la partita. Non so se è chiara la questione. E oltretutto, essere riconosciuti come esseri umani è veramente un desiderio fondante e primordiale. Ok, ci siamo? Domande? Allora facciamo una cosa, io direi che se cumuliamo gli spazi ci siamo, direi che andiamo a pranzo con un minimo di calma e ci rivediamo verso le 2 qui. Ricordatemi per favore di riprendere, di cominciare con gli a priori di Simmel, me lo dovrei ricordare però siccome ultimamente appunto il mio cervello fa delle cose un po' così, vi chiedo anche a voi supporto. E credo appunto che poi vedremo con gli altri due, li abbiamo toccati più o meno, ma vedremo con gli altri due aspetti che erano rimasti in lista. Ok? Buon appetito.
Posso
Sì.
chiederle una cosa?
Come no?
Siccome mi sono collegata un pochino più tardi, probabilmente lei ha parlato della modalità di esame.
Sì,
Io mi
decisamente.
sono collegata, esatto, mi sono collegata al sito LibreOl.
Sì.
Mi sono registrata. È corretto che io mi sia registrata e l'esame verrà fatto in modalità scritta su quella piattaforma?
Sì, decisamente sì. Lo vede l'esame?
L'esame, allora io sono entrata, ancora non l'ho visto. Bisogna seguire un link particolare?
No, una volta che lei si registra come appartenente al dipartimento FISUF, dovrebbe vedere, credo, soltanto il mio, perché non credo che ce ne siano altri dei colleghi che l'hanno.
Però non so neanche lui compare l'esame. No, neanche a me proprio. Nemmeno a me, neanche a me. Neanche a me, non compare questo esame. A me compaiono solo dei test di prova, ma una volta svolti non compare
Ok, chiederò al mio amico del sito che cosa diavolo dobbiamo fare in proposito, perché a me risulta che dovreste vederlo. Infatti ho visto che c'erano zero iscritti. Mo, vabbè, ok, adesso cercherò di risolvere. Facciamo così.
bene, grazie.
Prego.